Altri proprio che presentano molti degli esercizi che si potrebbe provare a azionare sostanzialmente la funzione. Iniziamo oggi quella che è la biologia molecolare della vera e propria. Cos'è la biologia molecolare? È una nuova biologia, quindi studia di nuovo le scienze nella vita, ma si concentra sull'analisi delle macromolecole e sui meccanismi di interazione tra queste. Base fondamentale per la biologia molecolare è proprio lo studio del DNA ricombinante e quindi quella che poi è stata definita come ingegneria genetica, adesso biotecnologia, ingegneria genetica che non fa. Quindi quello che dovete che iniziamo a fare noi è cercare di andare a capire quali sono i meccanismi macromolecolari che regolano l'attività poi di una cellula e quindi di un intero organismo, partendo chiaramente da quella che è la caratterizzazione primaria delle strutture. Per questo le abbiamo poi riprese all'inizio del corso. Principale per tutto questo, cioè prima di vedere quello che possiamo studiare per fare a livello delle proteine, è l'analisi del DNA, che è anche proprio stato il punto di partenza proprio per i biologi molecolari per andare a cercare di definire effettivamente la funzione dell'organismo. Il DNA è stato studiato e analizzato grazie proprio a queste tecnologie del DNA ricombinante, per cui è stato modificato e studiato grazie alla modificazione, quindi alla possibilità di comparare le differenze che avvenivano nel momento in cui noi andavamo a modificare il DNA con la situazione originale. Le tecnologie più usate, le vedremo tutte nel corso delle lezioni, sono queste. Parla di clonaggio di DNA quando noi ci riferiamo al trasportare letteralmente dei pezzi, dei frammenti di DNA in genere geni da un organismo all'altro per vederne la funzione, oppure in altri sistemi per farli esprimere e quindi spostare letteralmente frammenti di DNA e riprodurli in tante copie. Useremo tantissimo le endonucleasi di respirazione, che sono enzimi che sono quelli che sono stati studiati e trovati per caso, come sempre avviene, ma che si sono rivelati in grado appunto di, come dice la parola, sono endonucleasi, di andare a tagliare il DNA all'interno dei nucleotidi. E quindi sono enzimi in grado di tagliare in modo ragionato la molecola di DNA. Quindi utilizzando un enzima piuttosto che un altro, un frammento piuttosto che un altro di DNA, è possibile spezzarlo e creare un DNA. Con l'ibridazione di acidi nucleici si dice fondere gli acidi nucleici ovviamente a qualche altro prodotto che ci serviva per l'analisi o a sostanze radioattive, a fluorocromi, a quant'altro. Sequenziamento, chiaramente, è una tecnica mai ben nota, che però ha portato, sappiamo, alla definizione di tutti i genomi, per esempio quello umano, almeno degli organismi più interessanti è stato fatto. Si prevede di farli tutti e ha permesso quindi di avere finalmente tutta la sequenza di basi che comprendevano il nostro DNA e poi ovviamente della PCR, come vi avevo detto, che serve più che altro, ha un ruolo a livello diagnostico, ma ha soprattutto il ruolo di amplificare dei piccoli frammenti di DNA da noi decisi, di crearne grandi quantità che sono poi analizzabili, perché nel momento in cui noi riusciamo ad amplificare un tratto anche piccolo di DNA, su quel tratto possiamo visualizzarlo e fare qualsiasi altra cosa che ci interessa. Allora, come si clona il DNA? Cioè come noi possiamo originare una molecola di DNA?
Logistica, su queste slide c'erano
i successivi, in realtà? Sì, no, era...
Come facciamo?
Le facciamo, saranno inserite in queste lezioni. Ti ho detto che quelle successive non erano ancora pronte, adesso sono pronte definitive. Per cui questi argomenti sì, ci saranno, perché c'è tutta la durazione ancora della trascrizione, eccetera, ma sono poi inseriti all'interno di queste lezioni. Non le troverai né in quest'ordine, né spezzati probabilmente nelle prossime lezioni.
Ah. Sì.
Ho fatto una rivoluzione del programma. E mi dicevo, quindi come si fa a clonare una molecola di DNA? Come si fa da un frammento di DNA a generarne un altro identico, che è complementare, che abbia quindi le stesse caratteristiche? Questo è quello che ha rivoluzionato realmente la biologia molecolare. Per far questo occorre ovviamente avere un vettore, cioè un frammento sempre di DNA in cui poter inserire quanto noi abbiamo creato. Quindi ci servono dei sistemi appropriati che consentano, una volta che noi abbiamo, per far replicare questo DNA, che ne consentano effettivamente la replicazione. Per cui dobbiamo isolare questo frammento di DNA, dobbiamo inserirlo in un'altra struttura e dobbiamo far sì che la struttura in cui lo dobbiamo inserire sia effettivamente valida, sia appropriata, possa funzionare. Quindi se prendiamo un gene che funziona bene negli organismi eucarioti, per spostarlo in un organismo procarioto dobbiamo fare delle considerazioni, perché gli organismi procarioti non processano poi l'RNA e tutte le strutture del gene nello stesso modo come facevano gli eucarioti. Quindi dobbiamo far sì che i sistemi siano sempre compatibili, anche se diversi. Quindi dobbiamo spesso e volentieri modificarci anche i sistemi che stiamo utilizzando, non prendere un plasmide batterico così com'è per buttarci dentro il DNA, ma modificarlo in modo che abbia le caratteristiche di questo diverse. Una volta che abbiamo fatto questo, cioè che noi siamo riusciti a isolare un frammento di DNA, grazie anche agli enzimi di restrizione, a posizionarlo in un altro vettore che abbia le caratteristiche idonee per fare quello che vogliamo, quello che si fa è andarlo a inserire proprio in un altro organismo e quindi a farlo replicare. Ovviamente gli organismi che si replicheranno avranno tutti questo DNA inserito, qui saranno tutti cloni medesimi uno uguale all'altro, tutti con il nostro frammento di DNA, quindi produrranno tutti quanti una proteina che sarà clone, sarà sempre uguale all'interno delle varie strutture. Per spostare il DNA abbiamo detto che usiamo gli enzimi di restrizione. Se vado veloce, se non capite, tornate. Adesso vediamo tutti i passaggi uno per volta. Gli enzimi di restrizione, dicevo che sono i nucleasi, sono enzimi che sono in grado di tagliare contemporaneamente le due eliche del DNA, i due filamenti dell'elica del DNA. Per questo riescono proprio a strappare un pezzo di DNA dal suo contesto. Sono di due tipi, l'endonucleasi e l'esonucleasi. Quelle che ci interessano a livello di biologia molecolare sono l'endonucleasi. L'esonucleasi hanno la caratteristica di disintegrare, di mangiare il DNA dall'estremità. Per questo hanno scarso ruolo a livello della biologia molecolare, vengono usate anche quelle, vedremo. Perché se noi vogliamo isolare un gene, quello che in genere ci serve fare è andare a tagliare i contorni del frammento di DNA che le vogliamo separare. E quindi si useranno delle endonucleasi, che invece sono enzimi che tagliano all'interno della sequenza di DNA, della doppia elica di DNA, e taglieranno in corrispondenza entrambi i filamenti dell'elica. Ogni enzima di restrizione riconosce una sequenza specifica. Furono scoperti nel 70 da questo Hamilton Smith, li trovò nei batteri lui descrisse tutto per il suo meccanismo di modificazione e restrizione che avviene nei batteri, per cui nei batteri sostanzialmente esiste tutta una serie di enzimi che si chiamano metilasi, che sono in grado di metilare il DNA, e tutta una serie di enzimi, che sono appunto gli enzimi di restrizione, che sono in grado di tagliarlo. A cosa servono? Servono perché per i batteri questo è un meccanismo di difesa dall'attacco dei virus. I virus, quando aggrediscono una cellula, sia batterica che eucariota, inseriscono il loro acido nucleico, generalmente DNA, a volte RNA, dipende poi dal tipo di virus, comunque acido nucleico che poi all'interno della cellula viene processato e originerà il virus, dando il ciclo del virus. Per far questo, il virus, una volta che è iniettato l'acido nucleico, questo acido nucleico che è all'interno della cellula viene integrato all'interno del DNA della cellula che lo ospita, quindi o del batterio o della cellula eucariota. I batteri, per difendersi, dato che sono organismi procarioti dotati di un'unica cellula, non hanno meccanismi tipo il nostro, che abbiamo un intero sistema immunitario per difendersi dai virus. Sono un'unica cellula. Cosa succede? Quando un virus li aggredisce, spara dentro alla cellula batterica il DNA. Per impedire che questo DNA si andasse a replicare, quindi causasse poi la rottura e la morte della cellula batterica, i batteri hanno messo a punto tutto un meccanismo per cui il DNA virale riesce a integrarsi lo stesso nel DNA batterico, ma da questi enzimi che modificano, modificatori presenti nei batteri, che sono le metilasi, viene metilato in più punti, viene aggiunto un gruppo metilico, un CH3. Questo gruppo metilico impedisce, ve l'avevo già detto quando parlavamo di trascrizione del DNA, la trascrizione è una modificazione che rende inaccessibile il DNA alla trascrizione. Quindi è vero che il DNA virale è stato inserito nel batterio, però è anche vero che non originerà mai le proteine virali. E quindi è come se il batterio fosse stato ucciso, cioè il virus è stato ucciso, non può continuare il suo ciclo virale nel batterio. L'altro meccanismo invece è dato da quello che è gli enzimi di restrizione, per cui il virus inserisce il DNA nel batterio, ma il batterio usa questi enzimi di restrizione per andare a tagliare i frammenti che non gli interessano, quindi a ristaccare i frammenti di DNA virale e quindi di nuovo inattivarli. Questo è un meccanismo molto sofisticato, se consideriamo, e a noi è stato utilissimo perché la descrizione di questi enzimi di restrizione e dei siti che loro erano in grado di riconoscere e tagliare ha permesso di andare a tagliare in modo ragionato il DNA a seconda della sequenza di basi che si voleva vedere. Questa è di nuovo una diapositiva in cui spiego questa cosa delle metilasi e degli enzimi di restrizione. Normalmente le metilasi, cioè le zone che vengono metilate del DNA virale, riguardano o il C5 della citosina o l'N6-4 dell'anello di citosina o ancora l'N6 dell'adenina. Quindi in genere la metilazione avviene o su citosina, nei casi più comuni, raramente su adenina. A me basta che ricordate che viene quasi sempre su citosina e ogni tanto su adenina. E vi ho detto già che questo sistema di restrizione e modificazione del DNA tramite metilazione viene usato dai batteri per difendersi dall'attacco dei virus. Quindi tenete presente che però ci sono anche dei virus che hanno sviluppato un sistema in grado di difendersi da questo sistema di restrizione, proteggendo il loro DNA dal taglio. Tornando agli enzimi di restrizione, che sono quelli che ci interessano, quelli più usati in biologia molecolare sono quelli di tipo 2. Perché quelli di tipo 2? Perché sono sequenze palindromiche. Riconoscono sequenze quindi palindromiche di DNA e tagliano in corrispondenza di quella sequenza all'interno di quella sequenza palindromica. Per questo, ogni volta che si ritrovava quella sequenza palindromica specifica, si era in grado di dire che un tale enzima tagliava il DNA. Facciamo degli esempi. Scusa? Anna è un nome palindromico, cioè quando tu lo leggi da un lato o dall'altro non cambia assolutamente. Per cui infatti se... No, praticamente è la stessa cosa. Conosco proprio sequenze palindromiche. Per ora ne sono stati identificati una valanga, cioè più di 1200 e tutti in grado di riconoscere sequenze diverse, e per ognuno è stata associata la sequenza di taglio. Ci sono degli enzimi che tagliano con degli errori, cioè che sono in grado di tagliare una precisa sequenza, ma magari in corrispondenza di questa sequenza, facciamo conto, questo enzima si chiama IQR1, taglia questa sequenza qua, cioè GATTC. La sequenza palindromica è questa qui esterna, interna a ATT. Ogni volta che riconosce questa, circondata da una guanina o da una citosina, taglia sempre però all'inizio della sequenza palindromica, quindi taglia fra la guanina e l'adenina. Il che significa che un filamento verrà tagliato in questo modo, l'altro filamento verrà tagliato in modo complementare, quindi i due filamenti poi finiranno con estremità diverse. Esistono degli enzimi, qui non è rappresentato, che magari sono in grado di riconoscere questa sequenza, però la riconoscono lo stesso anche se al posto, che ne so, di questa citosina c'è un'altra guanina. Per cui hanno una sequenza specifica, ma alcuni hanno anche una sensibilità minore per delle sequenze lievemente modificate, per tutti è stata descritta. Sul numero di nucleotidi che riconoscono c'è variabilità. Ci sono degli enzimi che riconoscono sequenze palindromiche di 4 soltanto nucleotidi, ci sono degli enzimi che ne riconoscono anche 8 nucleotidi diversi. Chiaramente, più lunga la sequenza che loro devono riconoscere, più è possibile ipotizzare che all'interno di un DNA genomico umano ci siano meno siti di taglio, cioè questa sequenza sia ripetuta meno volte, quindi che questo enzima di restrizione la riconosca un numero minore di volte. Ovvero, se prendiamo tutto il nostro DNA, una sequenza mantenuta di 4 nucleotidi la troveremo un numero x di volte. Se questa sequenza deve essere di 8 nucleotidi la troveremo un numero più piccolo di volte. Solo un discorso statistico. Per cui, quando si vuole studiare un DNA molto grosso, è inutile utilizzare un enzima che taglia ogni 4 basi, perché si originerebbero tantissimi frammenti di DNA dal genomico. Bisogna usare degli enzimi che tagliano delle sequenze più lunghe, e poi eventualmente fare dei sottostudi sui frammenti che si sono originati. Il nome degli enzimi è sempre molto particolare. Qui vedete due nomi, sono ICR1 e BAM-HI. In genere il nome è definito dal ceppo batterico da cui, o comunque dall'organismo da cui l'enzima di restrizione è stato trovato, anche isolato, anche perché adesso sono stati poi trovati enzimi di restrizione anche in cellule di lievito, anche in organismi più complessi del batterio soltanto. Il CORE1 deriva da Escherichia coli, il nostro solito batterio da laboratorio, quello di cui dice. Quindi c'è il genere del batterio, la specie, coli, e poi ci sono indicati i ceppi, quindi in questo caso è il ceppo RY13 che deriva dalla R, i numeri, cioè la parte finale in genere del nostro nome dell'enzima di restrizione è sempre relativo al numero di enzimi di restrizione che sono stati isolati, e quindi come c'è un ICR1, c'è un ICR2, c'è anche il ICR5, se per questo. E quindi sono il quinto enzima isolato da quella struttura lì. Salute. BAM-HI, stessa cosa, un bacillo amiloliquefacens di ceppo H, e questo è il primo. Così acquistano un significato. Diciamo che riconoscono sequenze palindromiche. Questi sono esempi. Allora, questo è un enzima che per esempio taglia soltanto, riconoscendo solo 4 nucleotidi, per cui e taglia qui all'interno, cioè in modo dopo la G, tra la G e la C. Quindi taglierà in corrispondenza tutti e due i filamenti dell'elica di DNA. Il CR1 abbiamo detto che riconosce 6 nucleotidi, però taglia dopo la guanina. Questo qui addirittura riconosce 8 nucleotidi in sequenza, è uno degli enzimi che riconosce sequenze più lunghe, non mi ricordo assolutamente dove tagli, ma taglia all'interno della sequenza. Quindi occorre sia che riconosca, ma poi che preciso il sito dove poi va a tagliare l'enzima di restrizione. Quando un enzima taglia, può originare 3 situazioni differenti sostanzialmente. Noi immaginiamo di avere un filamento di DNA, quando un enzima taglia origina intanto 2 filamenti di DNA, e fin lì siamo d'accordo, l'ho spezzato, va bene. Ci sono enzimi come questo che riconoscono in questo caso i loro 6 nucleotidi e tagliano, come avevamo visto AE prima, tagliano esattamente nella regione al centro di questo palindromo che viene riconosciuto. In questo modo i 2 filamenti del DNA vengono tagliati nello stesso punto. Sia il primo filamento viene tagliato sempre tra la citosina e la guanina, quindi viene tagliato a questa altezza, e il secondo tra la citosina e la guanina sempre alla stessa altezza. Per cui i 2 filamenti che si originano saranno esattamente, non identici, però avranno le estremità che finiscono in modo netto, in modo blunt. Per cui tutti i nucleotidi resteranno appaiati con quelli dell'altro filamento. Non ci saranno nucleotidi che protrudono dalle parti. In invece ci sono degli enzimi come quelli QR1 che abbiamo visto prima, che non tagliano il centro della zona palindromica. Non tagliando il centro della zona palindromica, ma come in questo caso tra la G e la A, ovviamente taglieranno tra la guanina e l'adenina entrambi i filamenti. Quello che succede è che quando si staccano questi frammenti di DNA si otterrà un frammento che finisce con una guanina, il frammento complementare che è legato a lui per complementarietà non finisce con la citosina che è per complementarietà legata alla guanina, ma avrà degli nucleotidi che protrudono all'estremità. E lo stesso avremo per l'altro frammento, ovviamente in senso contrario, antiparallelo. Questa protrusione può essere o a 5' o a 3'. E a 5' se il frammento che protrude, cioè i nucleotidi che restano singoli, non accoppiati per complementarietà, si trovano al 5' del DNA. A 3' se invece si trovano al 3' del DNA. Questi eventi vanno considerati, perché se io taglio, immaginiamo che abbia un frammento di DNA che mi interessa, con l'enzima EQR1, io poi mi ritrovo il mio frammento, avrò tutto il resto del DNA e il mio frammento, qui ovviamente va avanti, no? Però l'estremità con cui finisce questo frammento che io ho isolato tagliando con EQR1 saranno estremità protruding e che avranno questa caratteristica, questa specie di codina di 4 nucleotidi che sarà AATTC. Per cui io voglio poi inserirlo in un'altra struttura, in un plasmide, in un vettore. Cosa devo fare? O taglio con lo stesso enzima anche il vettore. In questo caso, se io taglierò il vettore con lo stesso enzima, origino delle estremità che sono esattamente identiche, perché sono state tagliate con lo stesso enzima, quindi saranno accoppiabili. Ma se per X motivo non posso, chiaramente dovrò in qualche modo studiare degli agganci in modo da far sì di riuscire ad attaccare lo stesso questa situazione qua al DNA. Più semplice è il caso di un taglio blanto, perché io lo riesco ad attaccare comunque, perché tanto sono già copiati per complementarietà, però subentrano degli altri problemi. Quando si va a legare il frammento di DNA all'interno del vettore, in caso di un taglio blunt, questo qui si può agganciare in entrambi i sensi all'interno del vettore. Essendo un frammento a doppio filamento perfetto, potrà agganciarsi giusto o agganciarsi al contrario. E quindi io dovrò poi selezionare solo i casi in cui si è agganciato nel modo che interessava a me. Altrimenti si possono usare quelle enzima, che invece sono sempre enzimi di restrizione, ma sono ad attività esonucleasica, usandoli con il mio frammento già tagliato, per esempio con il QR1, questi qui cosa andranno a fare? Andranno a mangiarsi i nucleotidi non associati per complementarietà. E quindi esistono degli enzimi che fanno questo, quindi io posso rendere blunt un'estremità che non lo era. Sì, sono enzimi, non tutte le esonuclease, ci sono delle esonuclease, per esempio quelle che tagliano, ci sono delle esonuclease che tagliano bene a 3', le estremità che protrudono. Allora chi sceglie un'esonuclease che taglia bene a 3', le estremità che protrude, e non nel caso di, in questo caso sotto, per esempio andrebbe benissimo per andare a tagliare questi 4 nucleotidi. In questo caso origineremo lo stesso una struttura blunt. Oppure possiamo con dei trucchi sempre più molecolari andare a sintetizzare artificialmente usando degli enzimi che saranno tipo polimerasi i nucleotidi che mancano per creare di nuovo una struttura blunt però artificiale. Chiaramente tutte queste cose che noi utilizziamo per tagliare devono essere all'esterno della regione di interesse, cioè se noi stiamo spostando il gene per fare la solita insulina per i diabetici, noi lo dobbiamo tagliare all'esterno, non dobbiamo tagliarlo all'interno del gene, cioè il gene non va toccato fondamentalmente. Si può fare, però poi tu devi ricostruire in quel caso esattamente tutte le parti che mancano. Se invece noi tagliamo all'esterno, bene o male che ci siano delle regioni in più o in meno, non ci cambia niente, non verranno mai trascritte. Allora, di nuovo, quante volte tagliano gli enzimi? Più o meno ve l'ho detto, era per farvi capire più o meno quanto avviene, quanti tipi di tagli possiamo avere. Se noi sul genomico umano, che è parecchio lungo, utilizziamo un enzima che taglia ogni 4 basi, si pensa che ci sarà un sito di taglio più o meno ogni 256 nucleotidi, e questo fa sì che la frammentazione che abbiamo del nostro DNA è enorme. Su 6 nucleotidi già vedete che la diversità è molto maggiore, cioè siamo su un taglio ogni oltre 4.000 paia di basi, per cui ci sono gli enzimi tipo NOS che tagliano anche 8 paia di basi, ogni 8 nucleotidi. È corretto dire sia nucleotidi sia paia di basi, in questo caso io a volte mi confondo e dico tutte e due. Perché? Perché gli enzimi di restrizione tagliano entrambi i filamenti del DNA, quindi va bene anche coppia di basi perché tagliano poi entrambi i filamenti in quel senso. Per cui
calcolo fatto sulle probabilità,
sì, solo probabilità statistica,
possibilità, esatto. Ogni tot cadrà quella sequenza lì,
sì, perché in genere quando noi avevamo il DNA, soprattutto prima del progetto del genoma umano, prima della selezione quindi tutta la sequenza del DNA umano, non sapevi assolutamente che cosa avevi per le mani, per cui il discorso era statistico. Allora noi cosa facevamo? Lo tagliamo e cerchiamo di capire quanti frammenti ne originiamo. Ognuno di questi frammenti lo analizziamo, poi nel momento in cui sai qual è la sequenza puoi permetterti di sapere esattamente quando tagliano gli enzimi. I batteri e Escherichia coli, per esempio, sono stati quasi tutti descritti nel loro genoma interamente già da parecchi anni, decenni probabilmente, per cui chiaramente su Escherichia coli si sa esattamente ogni quanto va a tagliare ogni singolo enzima. I plasmidi, a maggior ragione, sono ormai tutti ben definiti, dei plasmidi in uso, cioè sono tutti noti nella loro sequenza, e si sa esattamente quando si può tagliarli, dove si può tagliarli, quindi quando tu devi spostare un frammento di DNA scegli il plasmide che ti interessa di più. Adesso non si usa neanche più plasmidi normali, sono plasmidi artificiali che partono da plasmidi naturali, ma che sono stati costruiti, possiamo dire, in laboratorio con l'aggiunta di zone particolari, che vengono chiamati polilinker, che sono delle regioni con in sequenza praticamente tutti i siti di restrizione o molti di questi. In questo modo, a seconda del frammento che tu devi mettere dentro il plasmide, hai in genere i tagli agevolati, non devi metterti anche a costruire il plasmide. Originariamente si va a costruire anche questo. Quindi, di nuovo, ovviamente la grandezza dei frammenti originati dai tagli degli enzimi di restrizione può variare tantissimo. Noi potremmo avere ipoteticamente un frammento di 20 nucleotidi e un frammento di 8.000 nucleotidi, perché dipende soltanto dall'avvicendarsi di questi siti riconosciuti. Non c'è un limite sulla lunghezza del DNA, o se un enzima di restrizione riconosce soltanto dopo 50 basi taglia, oppure non capisce più niente e non taglia più. No, riconosce ogni volta che trova queste sequenze. Qui sono di nuovo degli esempi di estremità di taglio blunt, vedete, dove entrambi i filamenti sono tagliati regolarmente, oppure frammenti dove le estremità sono protruding. Non capisco perché la linea sia stata fatta qua. Dovete guardare le freccette per il sito di taglio. Allora, la zona riconosciuta nel caso di MBO1 è questa GATC, e il sito di taglio viene però prima di questa regione riconosciuta e origina quindi delle estremità che sono protruding. In Bamako 1 abbiamo delle estremità di nuovo protruding perché riconosce dopo la prima guanina, PST di nuovo dopo la prima guanina, quindi abbiamo estremità protruding. Cosa succede? Questo è quello che vi stavo cercando di spiegare senza l'ausilio di una fotografia prima. Quando noi abbiamo un frammento, immaginiamo che questo sia il nostro frammento di DNA e vogliamo legarlo a un secondo frammento di DNA, dobbiamo tenere conto delle estremità che abbiamo generato nel frammento che noi ci siamo prodotti. In questo caso abbiamo un frammento protruding a 3' da legare. Cosa dobbiamo fare? Possiamo legarlo direttamente a un DNA soltanto se questo è esattamente complementare, quindi avrà l'estremità protruding a 3' identica a quella del nostro frammento, e in questo caso non ci saranno problemi a livello del legame. Basterà aggiungere l'enzima ligasi che fa da solo al lavoro e va a riunire questi due frammenti. Altrimenti, se abbiamo estremità diverse, dobbiamo usare dei trucchi che ci permettano di legare questi due frammenti. Questi trucchi possono consistere o nella rimozione dell'estremità protruding sia dal DNA del frammento che vogliamo legare, sia dal secondo DNA, che quindi sia dal frammento sia dal vettore, immaginiamo, il DNA, che vogliamo legare, e però abbiamo questo problema che possiamo inserire poi il nostro frammento nei due versi, quindi dobbiamo controllare poi che il verso sia corretto, oppure possiamo creare noi artificialmente delle estremità giuste. Possiamo usare per esempio degli enzimi che vadano a ricostruire questa parte complementare come noi interessa. Quando abbiamo fatto ciò, basterà aggiungere l'enzima ligasi per ricreare una situazione continua, quindi unire le due estremità dei frammenti di DNA del nostro vettore e generare quindi un filamento di DNA unico stavolta, che però in realtà sarà un ibrido, possiamo dire, di un DNA che abbiamo preso da una parte e un altro DNA che abbiamo preso da un'altra. Queste reazioni, la reazione di taglio avviene a temperature in genere fisse. Gli enzimi di restrizione, ogni enzima ha delle condizioni di taglio ideali, chiaramente, che sono più o meno quelle relative alle caratteristiche del batterio in cui, o dell'organismo che li ospitava. Quindi generalmente sono temperature che oscillano attorno ai 37 gradi centigradi, perché gli organismi più o meno sono sempre lì. Ci sono dei batteri che vivono a 42, ci sono dei batteri che vivono a 25 gradi centigradi, e le loro endonucleasi di restrizione lavoreranno meglio a quelle temperature. Quindi in laboratorio poi si cerca di far avvenire tutto nelle condizioni più simili a quella che era il funzionamento originario in natura. Per quanto riguarda invece riunire i frammenti, questo viene fatto a una temperatura normale di 28 gradi, in genere bassa, perché l'enzima ligasi tende a funzionare meglio a queste temperature qua, e anche 18, che ci sono a seconda dei tempi, comunque temperature più basse di quello che è il 37 normale. L'enzima ligasi, perché si usa in genere una ligasi fagica, questo perché è più veloce come meccanismo di funzionamento, tanto ha solo il ruolo di unire i frammenti. Quello che si può fare in biologia molecolare è veramente sfruttare gli enzimi, le proteine dei vari organismi e, a seconda delle loro caratteristiche, non stando tanto a guardare dall'organismo da cui vengono, perché poi non viene portata avanti. È in grado da sola di unire i frammenti senza bisogno di ausilio di altro. Allora, perché è importante? Noi possiamo immaginare di avere una popolazione di cellule e un DNA che noi vogliamo inserire all'interno di quelle cellule. Dobbiamo, da un sistema, quindi cellulare, da un organismo, andare a isolare le cellule che ci interessano e il DNA delle cellule che ci interessano. Dobbiamo isolare il frammento di DNA che ci interessa posizionare all'interno delle cellule. Per isolarli si intende sempre tagliarli con enzimi di restrizione, separarli. Una volta che li si è tagliati, si è controllato che le estremità fossero coesive o le si è rese coesive artificialmente, si va a unire il vettore al frammento di DNA e lo si può utilizzare per andare a inserirlo in altre cellule o in dei virus, a seconda di quello che si deve fare. Ci arrivo dopo. I vettori, vi dicevo che adesso sono più o meno tutti standardizzati, esiste un'ampissima gamma di vettori con le più caratteristiche. Sostanzialmente i vettori si dividono in due grandi gruppi, originano tutti dai plasmidi. I plasmidi sono quei circoletti di DNA che furono trovati per la prima volta nei batteri, non li hanno solo i batteri, che sono molecole di DNA che sta all'esterno del cromosoma batterico. Il cromosoma è comunque una struttura di DNA lineare, filamento, elica, però lineare, cioè alle due estremità. Il plasmidio invece è una struttura circolare. Sono presenti in vari organismi, ovviamente gli organismi superiori sono stati scoperti dopo e hanno delle caratteristiche diverse. Il plasmide di un batterio sarà piccolo, mediamente, di un plasmide di una cellula di lievito, per esempio. Per cui se noi vogliamo andare a inserire dei frammenti molto lunghi di DNA, forza anche noi capire che se cerchiamo di fare un plasmide di batterio, il proprio plasmide di batterio non ce la fa, deve essere una struttura piccola, cioè ci sono dei limiti alla loro funzionalità. Se quel plasmide in quel batterio ha più o meno 10.000 paia di basi, quindi 10.000 nucleotidi, noi non possiamo improvvisamente farlo diventare di 50.000 nucleotidi e pretendere che funzioni bene, perché è una struttura troppo grossa, proprio perché il batterio la processi normalmente. Allora dobbiamo usare, se abbiamo dei frammenti più grossi di DNA, dei plasmidi che vengono da organismi diversi, quindi per esempio l'organismo di lievito che ha delle dimensioni di plasmidi molto molto maggiori, quindi bisogna tener conto anche di questo evento. La caratteristica principale è: alcuni plasmidi derivano da cellule procariote, altri da cellule eucariote. Quelli che derivano da cellule procariote avranno tutti i segnali per la trascrizione del DNA propri delle cellule procariote, viceversa quelli eucariotici avranno i segnali propri delle cellule eucariote. Noi possiamo pensare di prendere un plasmide batterico così com'è, modificarlo, fare quello che vogliamo e metterlo in una cellula eucariota, ma non possiamo pretendere che la cellula eucariota da quel plasmide faccia delle proteine, perché non riconoscerà il promotore, non riconoscerà i siti che arrivano a stimolare la trascrizione e via dicendo. E lo stesso non possiamo, possiamo spostare un plasmide eucariota in una cellula procariota, però poi è troppo grosso e la cellula procariota non ce la fa. Origina un mRNA che è troppo grande, che non sa come gestire, perché la maturazione non è un processo che ha nelle sue... E poi non riconosce il promotore, non riconosce le sequenze di inizio e di fine, sia della trascrizione che della traduzione. Per cui bisogna lavorare con i plasmidi che hanno le caratteristiche dell'organismo in cui noi vogliamo far esprimere il nostro frammento di DNA. Mentre il frammento di DNA che noi inseriamo può avere qualsiasi caratteristica. Se noi stiamo studiando la funzione di un frammento di DNA umano e per far questo lo mettiamo in un batterio, il vettore in cui noi lo mettiamo deve essere un vettore batterico, perché deve poter essere espresso nel batterio, ma il nostro frammento deve essere umano e solo umano, perché dobbiamo originare una proteina umana, anche se non avrà le modificazioni post-traduzionali e non sarà maturata negli amici DNA. In questo modo noi possiamo studiare effettivamente la proteina umana. Quindi il frammento deve avere le caratteristiche sue, sostanzialmente. Il vettore invece deve avere le caratteristiche dell'organismo in cui noi andiamo a mettere il frammento di DNA.
Cioè, siamo per esempio, volendo usare un batterio per scrivere una nuova proteina in un organismo tipo umano, devo usare una sequenza che sia e tutta la parte del promotore eccetera eccetera deve essere anche quella tipica umana. E come faccio a applicare
un... Sai che usare un plasmide eucariote e non usi un plasmide procariote.
Ah, quindi con i procarioti non si può fare, non si può...
Ma no, si può modificare un plasmide procariote per renderlo compatibile con l'organismo eucariote, però è molto più funzionale, molto più immediato andare a prendere direttamente un plasmide che funziona negli organismi eucarioti e utilizzare quello. Però mentre il plasmide tu lo modifichi e lo scegli, e comunque lo modifichi in base alle caratteristiche dell'organismo in cui tu devi andare a metterlo, il DNA invece che tu vuoi inserire, che vuoi studiare, è DNA che non devi modificare, cioè normalmente se vuoi studiarlo, cioè che dall'organismo non lo modifichi, lo mantieni come era originariamente per studiarlo. Quindi non importa se tu puoi studiare un frammento di DNA di ameba in una cellula del pancreas umano, ed è giustissimo. L'unica, il DNA dell'ameba non lo tocchi perché devi studiarlo, quindi devi lasciare quel frammento di DNA dell'ameba così com'è. Chiaramente invece il vettore che usi per portare questo DNA dell'ameba dentro la cellula del pancreas umano deve essere un vettore che viene correttamente analizzato e processato dalle cellule del pancreas umano, quindi deve essere un vettore eucariote che è compatibile con quelle umane.
E il DNA dell'ameba esprimerà all'interno del pancreas umano la stessa
la proteina che esprimeva nell'ameba, completamente identica. Il DNA è uguale in tutti gli organismi, se noi stiamo a guardare su quanto DNA non differiamo, sì, differiamo per tipo di sequenza e per lunghezza, però il DNA ha la stessa struttura in qualsiasi organismo. Le differenze sono che negli organismi tipo però solo i procarioti, non esiste modificazione delle proteine. Io vi ho detto, quando vi ho parlato delle proteine, vi ho detto che hanno struttura primaria, secondaria e terziaria, vi ho anche detto che possono andare incontro a dei fenomeni aggiuntivi, che sono la glicosilazione, cioè l'aggiunta di degli zuccheri che avvengono soprattutto nella parte quando sono proteine membrane extracellulare. Questi eventi non avvengono nei batteri, negli organismi unicellulari in generale, perché non essendo organismi non hanno bisogno di contattarsi con altre cellule sull'esterno, ovviamente. Per cui tutti questi sistemi di modificazione post-traduzionale, vengono detti, della proteina, che sono aggiunta di zuccheri, aggiunta di cose strane, non sono mantenuti. Allora, noi se andiamo a esprimere il DNA di un'ameba in una cellula umana, otterremo esattamente la proteina dell'ameba. Se facciamo il contrario, invece otterremo una proteina che, cioè la proteina, un gene umano nel DNA dell'ameba, otterremo una proteina che è esattamente la lettura della sequenza del DNA, che però come conformazione potrebbe essere diversa, perché gli organismi superiori, gli eucarioti superiori, applicano delle modificazioni che sono caratteristiche della specie. Per cui lì hai delle differenze. Se tu prendi l'insulina di maiale, dobbiamo fare la stessa insulina, è diversa dall'insulina umana. Sono diversità minime che fanno sì che non ci sia grande immunogenicità tra loro due, tant'è che per curare i diabetici all'inizio si usava anche l'insulina di maiale, perché non dava tanta immunogenicità, però qualcuno la dava e dava delle belle reazioni anafilattiche. Se vai a prendere l'insulina di un animale un pochettino più lontano rispetto all'uomo, che non sia il maiale ma che sia, che ne so, la pecora, che è un ovino, la reazione anafilattica era molto maggiore e l'uomo ci moriva di shock anafilattico, ed è la stessa proteina, perché le modificazioni che venivano aggiunte sono completamente diverse. Quindi quando noi ci spostiamo da un organismo più basso nella catena evolutiva a un organismo più alto, noi riusciamo a riprodurre esattamente la stessa molecola, perché le modificazioni sono qua. Facendo il discorso al contrario, le modificazioni sulla proteina, la proteina viene prodotta normale, quindi la sequenza della proteina è poi la stessa. Le modificazioni che questa ha all'interno della cellula possono essere diverse, quindi vanno studiate caso per caso e valutate. Potremmo originare delle proteine che hanno una struttura leggermente diversa, quindi
la
specie meno complessa. Però poi normalmente noi abbiamo un gene umano, per esempio, non sappiamo il significato, una strategia è andarlo a clonare in un vettore, quindi in un altro organismo, e andare a studiare l'effetto che ha all'interno di quell'organismo. In genere cosa si fa? Lo si clona, ma c'è una batteria che riproduce tanto, e soltanto che, ok, si è prodotto tanto, però bisogna poi vedere se effettivamente è lo stesso. È sempre un buon punto di partenza, perché ti dà intanto un'idea di qual è la funzionalità di quella proteina, ma non può bastare.
Nel caso del maiale dell'insulina, quello che è prodotto con l'insulina e il maiale, alla fine non è una struttura che è un
complesso. No, è glicosilato l'insulina, ha dei gruppi antigenici. Le differenze maggiori sono la glicosilazione, con tutto il resto non dà mai grossi problemi. Tenete conto che l'insulina umana, adesso quella che viene data ai diabetici, viene fatta niente, ed è assolutamente uguale a quella umana, perché è vero che non ha glicosilazione, non ha queste modificazioni post-traduzionali, quindi non è un'insulina modificata, però svolge esattamente il compito dell'insulina, anche se non ha le modificazioni, e non avendo delle modificazioni di glicosilazione diverse da quelle che farebbe l'uomo, che sono quelle che troviamo nel maiale, non dà antigenicità, perché è la molecola che c'è anche nell'uomo, mancano le parti diverse. Paradosso, se volete, però il maiale va molto bene ed è un organismo. Questo è un esempio di plasmide procariote. Deve esserci, per quanto riguarda il plasmidio procarioti, quelli che troviamo in natura, sono così composti. Cioè, una regione di DNA che in genere per il batterio serve, cioè ha dei frammenti di DNA, i plasmidi non contengono mai DNA vitale per l'organismo che li ospita. Plasmide è una struttura che il batterio può avere e non avere, il lievito può avere, può non avere, in genere ce l'hanno, ma potrebbe non avere, non è vitale se glielo togli. Per cui i geni contenuti al suo interno sì, possono esserci, ma il batterio sta benissimo anche se non ci sono. Sono geni addizionali che evolutivamente portano dei vantaggi, ma che non necessariamente devono essere presenti nella struttura. In genere nei procarioti portano resistenza agli antibiotici, quello che vi dicevo che ha favorito la grande diffusione dei plasmidi, per cui appunto i procarioti se li, possono scambiarsi DNA plasmidico tra di loro. Ovviamente si duplicano indipendentemente dal DNA cromosomico, dato che sono indipendenti dal DNA cromosomico, quindi il batterio può anche originare tanti plasmidi al suo interno. Se vive in un ambiente pieno di ampicillina sarà pieno di plasmidi con la resistenza all'ampicillina. E hanno ovviamente tutte le sequenze che vengono chiamate ORI, origine di replicazione, che contengono appunto l'origine di replicazione del plasmide, che permette quindi la duplicazione del plasmide, e tutte le zone di promotore che permettono la trascrizione dei geni. Ovviamente le zone specifiche, per, stiamo parlando di vettori, di plasmidi batterici, saranno caratterizzati dalle sequenze specifiche dei batteri. Se quello che normalmente si è partiti quando a fare è stato semplicemente di rimuovere le regioni che non riguardavano esattamente resistenza agli antibiotici e andare a posizionare al loro interno dei DNA esogeni, quindi derivati da altre specie animali in generale, di interesse per qualche motivo all'interno di questa struttura. E poi si poteva risomministrare questa struttura ai batteri. In questo caso i batteri erano in grado, dato che c'era l'origine di replicazione batterica, di duplicare quante volte volevano questo plasmide, quindi di originare all'interno del batterio stesso tante copie di questo plasmide. Ogni volta che questo batterio si replicava, e quindi originava due batteri figli, per mitosi, sempre una cellula, due cellule, le due cellule figlie avevano entrambe il vettore, il plasmide con inserito il nostro frammento di DNA. Quindi da un unico batterio in cui si va a inserire un frammento di DNA esogeno si può ottenere un'intera colonia di batteri, cloni tutti uguali uno all'altro, che contengono il nostro frammento esogeno di DNA. Ovviamente tutti con il gene per la resistenza a un antibiotico. Questo è un metodo utile di selezione. Ovviamente si usano non antibiotici, quelli che vengono ormai usati nella terapia, perché non avrebbe senso, gli antibiotici danno, appunto, instaurano resistenza perché gli organismi si difendono da essi. Si usa ormai l'ampicillina, a volte la penicillina, che non sono più usati da decenni ormai nella pratica clinica. Perché non sono più usati? Perché normalmente i batteri sono già resistenti a queste strutture. I batteri di laboratorio sono spesso batteri in cattività, come gli animali in laboratorio, per cui sono abituati a vivere in condizioni ideali. Allora, il batterio da laboratorio vive nella sua temperatura ideale, se è Escherichia coli a 37, se sono batteri di 25-25 gradi, senza flussi, variazioni di umidità, di temperatura, di stato luce ombra, niente. Per cui nelle varie generazioni, ormai i batteri sono tutti codificati, sono in banche dati, li si compra, quindi sono molto standard, sono sempre gli stessi, insomma, sono sempre cloni. Quando tu parli di un batterio parli esattamente di quel batterio lì. Non sono in grado di vivere fondamentalmente nel mondo esterno, perché hanno perso tutto lo spirito di adattamento e tutte le cose che li rendevano adatti a sopravvivere all'esterno. Per cui normalmente non sono resistenti proprio a niente. Quello che si fa è che si va a inserire in un plasmide di questo tipo quelli che effettivamente presentano dopo l'inserimento. Non avviene, poi uno tenta di inserirlo in tutti, ma l'efficienza non è questa. Quelli che hanno effettivamente inserito il plasmide diventano automaticamente anche resistenti all'ampicillina. Quindi è possibile isolare i batteri che poi hanno integrato il nostro plasmide modificato col DNA esogeno, utilizzandolo proprio questo gene che è quello della resistenza all'ampicillina. Basta aggiungere nel loro terreno di coltura, nel loro habitat, quindi la ampicillina stessa, moriranno tutti i batteri che non hanno integrato il plasmide e potranno sopravvivere soltanto quelli che sono diventati transgenici, che sono stati modificati a cui è stato aggiunto il frammento di DNA esterno. Tutti questi geni, come quello della resistenza all'ampicillina, vengono detti più comunemente geni marcatori, perché hanno la sola funzione di andare a selezionare il batterio che ha le caratteristiche che noi vogliamo. se noi dovessimo inserire con un plasmide il nostro DNA esogeno, quindi che vogliamo il frammento di DNA che vogliamo studiare, e con un altro plasmide la resistenza per selezionare, avremo anche dei batteri che hanno la resistenza ma che in realtà non hanno il DNA esogeno. Invece, mettendoli tutti sullo stesso plasmide, chiaramente basta selezionare in base alla resistenza e si ha automaticamente il batterio che ha integrato anche il nostro frammento. Se noi usiamo invece plasmidi, non più plasmidi vengono chiamati, ma vettori in generale, sono sempre circoletti di DNA, che funzionano per le cellule eucariote, l'apparato sarà sostanzialmente lo stesso, tutte le sequenze di origine di replicazione, di promozione saranno, di promotore, saranno valide per cellule eucariote, avranno non più il gene per la resistenza all'ampicillina, perché nessuna cellula eucariota è suscettibile all'ampicillina come antibiotico, avranno per esempio la neomicina o la gentamicina, che sono due antibiotici eucarioti non utilizzati mai, e il discorso sarà sostanzialmente lo stesso, adattato a cellule eucariote. Questa struttura, che è quella che è stata trovata in natura, è stata, dicevo, ora modificata. Ora non si lavora più con i plasmidi naturali, se vogliamo, si lavora con dei vettori artificiali che nascono dai plasmidi, sono tutti derivati da un plasmide, cioè è stato trovato un plasmide, si sequenzia tutta la struttura di quel plasmide, si caratterizza la struttura di quel plasmide e lo si modifica in vettori, a questo punto, perché sono artificiali, che hanno poi le caratteristiche di interesse vero per il biologo molecolare. Caratteristiche che devono considerare anche il fatto che se io voglio inserire del DNA, più siti di enzimi di restrizione ho all'interno di questo vettore, più sono facilitata perché posso inserire, cioè mi devo solo preoccupare di creare il mio frammento di DNA, non devo preoccuparmi di originare anche un vettore che abbia le estremità che siano compatibili. Spesso hanno più di questi geni marcatori. Spesso i vettori adesso sono vettori che hanno a volte geni marcatori sia per procarioti che per eucarioti nella stessa struttura, perché a volte si usa i batteri, sono replicano ogni 20 minuti, sono organismi abbastanza veloci, quindi si possono usarli per amplificare un frammento di DNA, però poi magari quel DNA noi vogliamo usarlo su cellule eucariote, quindi si usa uno stesso vettore che può essere letto sia dei procarioti che degli eucarioti, avendolo combinato in laboratorio possiamo anche fare questo. Quindi si aggiungeranno dei geni di resistenza diversi. Esistono geni marcatori completamente che sfruttano principi completamente diversi. Questo qui è un principio di selezione, nel senso che nel momento in cui abbiamo un gene per la resistenza a un antibiotico, sopravvivono solo i batteri che hanno integrato, o comunque le cellule che hanno integrato il nostro vettore. Ci sono altri geni marcatori che per esempio danno delle colorazioni specifiche in presenza di certi substrati enzimatici, di certi metaboliti, di certi nutrimenti, per cui c'è l'XCAL per esempio, che è batterica, fa sì che in un terreno con lattosio noi sostanzialmente abbiamo una colorazione azzurra del batterio. Quindi i batteri che si vedono occhio nudo, non c'è bisogno, sono azzurri rispetto a quelli bianchi, chiaramente avranno integrato il nostro vettore. Esistono dei geni marcatori che invece sono proprio geni di altri organismi. Non mi ricordo per quale motivo, ma qualche settimana fa vi avevo nominato la Green Fluorescent Protein, la GFP, questa proteina che diventa, che emette luce verde, una proteina fluorescente, quindi illuminata da luce ultravioletta emette luce verde. È un gene vero e proprio, è un gene che può essere usato come gene marcatore. Se io lo metto all'interno di un vettore insieme a un frammento di DNA che voglio studiare e poi lo metto dentro cellule anche umane del pancreas umano, vedrò che le cellule che hanno inserito il vettore col frammento che voglio studiare avranno anche inserito il gene della GFP, quindi diventeranno verdi se illuminate con luce ultravioletta. Dipende. Ci arriviamo, dipende, quelli batterici sono normalmente sulle 8.000 paia di base, quelli quindi piccolini, quelli invece di lievito, gli H sono enormi, poi ci sono anche quelli virali, dopo virali, però sono ancora più grandi. A seconda del frammento che si deve inserire si sceglie un batterio della dimensione appropriata, cioè un vettore della dimensione appropriata. Perché
io potrò... proprio gli micro, proprio
vanno
quanti
una cellula, la dimensione statistica di una cellula, sì. Poi ci sono cellule piccole e cellule grandi sui 10 micron di diametro, il plasmide non è, cioè non lo vedi, ecco. C'è. No, 10 micron è la cellula, tu considera che il nucleo sarà un terzo della cellula, forse anche meno. Il plasmide non è nucleare normalmente, però cioè, comunque ha una dimensione molto ridotta rispetto al genomico dell'organismo, quindi non ho. Così era 8.000 paia di basi quello dei batteri, non è, microscopico insomma. Quindi quello che vi dicevo, questo è un plasmide, anzi un vettore ormai artificiale, che nasce sulla base di un qualche vettore plasmidico, da cui si calano tutte queste cifre che caratterizzano il loro nome. Questo è bello grosso perché è di 2686 paia di basi. Questo è batterico, ha una resistenza all'ampicillina, all'origine di replicazione, un altro gene marcatore che è quello dell'HZ, che dicevo che dà la colorazione azzurra, questo è valido solo per procarioti dalle sue caratteristiche. Poi vedete che ha la regione dove si deve inserire o si può inserire il DNA di interesse, preceduta da una sequenza che qui è stata ingigantita per farla vedere, che è detta polilinker, quella che dicevo prima, cioè una successione, se vogliamo, di sequenze che sono riconosciute da enzimi di restrizione. Vedete, ICO, SAC, che si, a volte si sovrappongono addirittura, KPN si sovrappone a SMA, per esempio, che significa che se taglio con KPN poi non posso tagliare anche con SMA perché non viene più riconosciuto. BAM, XPA, SAL, tanti, a seconda ci sono polilinker lunghissimi e quindi sono già zone che permettono di inserire con più facilità il nostro frammento poi di interesse. Quello che bisogna sempre fare quando si inserisce un frammento di interesse è considerare la cornice di lettura, però. Cioè voi avete il vostro bel frammentino di interesse e il polilinker e decidete, ah, io lo inserisco tagliando con questo saluno, facciamo finta che saluno tagli tra la T e la G, ma non lo so, ecco, a memoria no. Ovviamente io qui genererò un taglio, il nostro frammento sarà tagliato con saluno, così si attacca, perché avranno le estremità, si dice sticky, quelle protruding, perché sticky significa collosa, appiccicosette, perché se tu tagli sia il frammento che il vettore con la stessa estremità, questi si attaccano senza bisogno di fare niente, già con l'orientamento giusto, permettendo la ligasi. Cosa succede? Noi inseriremo all'interno di questo, taglieremo qui saluno, e all'interno di questo sito andremo a inserire il nostro frammento di interesse. Il plasmide poi verrà richiuso, quindi in realtà ci sarà un pezzo di polilinker che resterà prima del nostro DNA di interesse, un altro pezzo che resterà dopo. Voi sapete che tutto quello che resta dopo non ha importanza, perché ci sono i segnali all'interno del gene che noi abbiamo messo, del frammento che abbiamo messo, che diranno fine della trascrizione, e quindi non, la trascrizione poi non proseguirà oltre, quindi tutto ciò che c'è a 3' non verrà più considerato. Più grave è quello che c'è a 5'. Perché? Questo, cioè noi dovremmo inserire all'interno del saluno il nostro frammento in modo che la TG, cioè il primo punto di partenza della trascrizione e della traduzione, siano in frame, siano letti nella cornice giusta. Perché altrimenti se c'è lo shift anche solo di una base, noi origineremo una proteina che è completamente diversa da quella che volevamo originare. Dobbiamo inserirlo, poi lo spiego meglio voi su un'altra diapositiva, però in modo che il frammento che viene inserito nel vettore sia letto con la cornice di lettura giusta, cioè che le triplette, la posizione delle triplette venga mantenuta, che la tripletta di ATG si trovi come tripletta lei e non sparpagliata in due triplette diverse. Il clonaggio funziona genericamente così: noi abbiamo un vettore plasmidico o comunque un vettore che deve avere tutte le caratteristiche di cui vi ho parlato prima e un frammento di DNA da clonare. Usando gli enzimi di restrizione noi abbiamo tagliato il frammento e tagliato il vettore in modo che le estremità siano compatibili. Con l'enzima ligasi andiamo a unire il vettore al frammento. A questo punto noi possiamo spostare questo plasmide, questo vettore, che è ricombinante perché è modificato, all'interno dell'organismo ospite. In questo caso è indicato per batteri, quindi io ho plasmide e andiamo avanti sui batteri, però la stessa cosa è valida anche per le cellule eucariote. Viene inserito all'interno dei batteri, dove non viene a integrarsi al DNA cromosomico, ma resta come plasmide all'interno. Ogni volta, anzi, come viene inserito? Esistono diverse tecniche di inserzione del DNA all'interno di una cellula. Le vedremo poi tutte nel dettaglio. Le più semplici comprendono tre caratteristiche che possono venire sfruttate. La prima, possiamo usare o dei sali molto forti. I sali forti cosa fanno? Creano dei poli all'interno della membrana cellulare. Quindi la membrana del batterio, in questo caso, crea dei pori da cui il DNA può entrare all'interno del batterio. Noi immaginiamo di porre il batterio in un ambiente non con un unico plasmide, ma con tanti plasmidi che ci siamo prodotti. I plasmidi tenderanno a entrare all'interno di questi pori nel batterio. Questo è il metodo rappresentato in diapositiva, che si chiama calcio cloruro, quindi un sale che spacca, se vogliamo, la membrana batterica. Tenete presente che in questo processo poi molti batteri riusciranno a ricomporre la membrana correttamente, quindi a richiudersi rimanendo vitali, altri batteri moriranno durante questo processo, cioè i pori che formeranno all'interno della membrana saranno tali e tanti, per cui poi il batterio semplicemente si disintegrerà, si aprirà del tutto e quindi morirà. Altri metodi sfruttano invece la corrente, per cui si creano lo stesso delle, si chiama elettroporazione, o a volte nucleofezione, quando si parla di cellule eucariote si vuole mettere il DNA direttamente nel nucleo. Questo qui cosa sfrutta? Una scarica molto forte di corrente che crea lo stesso effetto, che destabilizza la membrana citoplasmatica della cellula, la quale si apre e crea di nuovo questi pori attraverso cui il DNA può entrare all'interno della cellula. Anche con questo metodo noi avremo che molte cellule non sopravvivono alla scarica di corrente, non riescono più a richiudersi e muoiono, alcune di queste integreranno il vettore col DNA di interesse, si richiuderanno correttamente e saranno cellule vitali. Questi due metodi sono i due metodi più economici, possiamo dire, e anche più invasivi per la cellula, nel senso che molte cellule appunto in questo processo muoiono. Il metodo più soft per la cellula, però molto più costoso, che viene utilizzato, sfrutta invece le micelle. Le micelle sono, quelle che fa l'olio all'interno dell'acqua, cioè quelle palline derivate dal fatto che i grassi tendono a rivolgere le teste polari al contatto con l'acqua, quella polare invece all'interno per proteggere le teste polari. Cosa succede? Se noi immaginiamo una micella, quindi un qualcosa, una micella, sì, e questa entra in contatto con la membrana plasmatica di una cellula, il fosfolipidi della micella si andranno a fondere a quelli della membrana plasmatica e quindi la membrana plasmatica della cellula aumenterà di dimensioni e tutto quello che era all'interno della micellula entrerà direttamente nel citoplasma della cellula. Quindi se si crea artificialmente delle micelle che contengono quindi dei sacchetti di fosfolipidi, uguali a quelli delle membrane, che contengono il DNA che noi vogliamo, quindi il vettore che noi vogliamo far entrare all'interno della cellula, possiamo sfruttare questi per farle entrare. Esistono tantissimi tipi di micelle diverse, adesso si chiama lipofezione perché è una trasfezione che usa i lipidi. Ce ne sono dei tipi diversi a seconda dei tipi di lipidi che vengono usati, quelli più efficaci e quelli meno efficaci, e sfruttano questa fusione tra le membrane. E questo ovviamente crea meno vittime, nel senso che le cellule che vengono traspettate in questo modo tendono, è raro che non sopravvivano. Quello che può succedere è che molte copie del vostro vettore che avete inserito nelle cellule entri all'interno delle cellule, quindi che la cellula sia poi intossicata dal DNA in più che gli avete aggiunto, quindi muoia dopo per altro.
Per la trascrizione di eccessivi plasmidi all'interno.
Esatto, perché tu comunque gli metti delle proteine che normalmente non aveva, quindi sì, a lei non servono e che potrebbero anche essere tossiche. A volte noi mettiamo una proteina che, appunto, se dobbiamo studiare un gene, una proteina di cui dove dobbiamo studiare il significato, magari questa è tossica per una determinata
cellula. Questa per l'organismo dove viene inserita è tossica e quindi
inizia a studiare. Ora ho fatto io qualche cretinata mentre le preparavo, oppure ci sono. Una volta che è entrato, si va a selezionare, intanto muoiono tutti quelli che non sono sopravvissuti. Quando si parla di batteri in genere si usa il calcio fosfato, il calcio cloruro, scusate, o il calcio fosfato per l'inserimento dei vettori nella cellula. Quando si va su cellule eucariote, si è più gentili, si usa questi sistemi tipo l'ipofettamina, il fugene, che sono tutti sistemi che usano appunto queste micelle di lipidi. In ogni caso, le cellule che sopravvivono le si vede subito, nel senso che continuano a crescere mentre le altre muoiono, quindi non c'è bisogno di far nulla per dividerle. Bisogna però selezionare quelle che sopravvivono perché hanno veramente il nostro plasmide, da quelle che magari invece non sono entrate in contatto con i sali, per qualche motivo non si sono aperte, oppure si sono aperte ma nessun DNA è entrato al loro interno e quindi non hanno poi il nostro DNA di interesse all'interno. E si usa quel meccanismo di selezione che vi avevo detto prima, basato su geni marcatori, per cui noi possiamo selezionare perché sono blu e ce le separiamo, oppure perché gli mettiamo dell'ampicillina e devono essere resistenti all'ampicillina. In quel caso sopravvigeranno solo le cellule con le nostre caratteristiche. Quindi immaginiamo alla fine di aver isolato delle cellule che hanno queste caratteristiche qua. Queste qui, ovviamente, cosa succederà? All'interno dei batteri si avrà sia la replicazione del numero dei plasmidi, perché vi ho detto che i plasmidi vengono replicati indipendentemente. Nel momento in cui siamo in un ambiente con l'ampicillina e questo plasmide ha la resistenza all'ampicillina, il batterio si sente anche in dovere di farne tante copie per avere più proteine che gli garantiscano la resistenza all'ampicillina. Quindi da questa situazione qua, con un batterino entrato, ci troviamo in situazioni dove i plasmidi inseriti all'interno della cellula sono multipli, sono di più in generale, e poi ogni volta che questo batterio si divide, le cellule figlie presenteranno un numero variabile di plasmidi al loro interno. Ci saranno il numero variabile perché mentre il DNA cromosomico viene ripartito per mitosi correttamente, il plasmide si muove variabilmente. Noi abbiamo una situazione analoga nelle cellule umane data dal DNA mitocondriale, che sostanzialmente non si divide bene come avviene invece per il DNA cromosomico, ma anche poi ha un andamento che può apparire casuale all'interno della divisione cellulare. Quindi alla fine si ottiene una popolazione, in questo caso di batteri, che hanno tutti inserito il vettore che noi gli abbiamo messo dentro con il frammento di DNA che noi gli abbiamo inserito. Per cui se noi gli abbiamo messo il frammento di DNA per la produzione dell'insulina, tutti questi batteri saranno in grado di formare insulina, che metteranno tranquillamente nel loro liquido di cultura, quindi si potrà prelevare e utilizzare quell'insulina. Quali sono i problemi?
I problemi sono
che non sempre tutto così facile. Allora, vi ho detto intanto che ci sono problemi tecnici, ma i problemi tecnici sono tutti risolvibili, dovete mettervi voi nelle condizioni buone di lavorare, cioè creare le estremità giuste, controllare il frame di lettura, la cornice di lettura del DNA che andate a inserire, appunto creare blanco, sticchi, le estremità secondo il piacere, scegliervi un gene marcatore che abbia un senso, perché a seconda dell'organismo che state utilizzando dovete non utilizzare sempre il gene dell'ampicillina, della resistenza all'ampicillina, andarvi a scegliere dei promotori, dei plasmidi giusti per quello che voi volete fare, però queste sono cose tecniche, se andate a vedere, se le studia e alla fine arriva alla risoluzione del problema. I problemi invece sono quelli che non puoi in realtà più di tanto controllare. Il problema più grosso è che spesso si ha una... Noi non sappiamo cosa andiamo spesso a mettere all'interno di queste cellule ospiti. Per cui cosa succede? Se il frammento di DNA che noi andiamo a inserire codifica per qualcosa di molto strano, molto lontano da quello che la cellula o batterica o eucariota che stiamo utilizzando è normalmente abituata a fare, si ha quella che è una bassa efficienza di trascrizione o di trasformazione. Cioè molte poche cellule tengono questi plasmidi, vengono integrati, ma se il batterio decide che non gli interessa, può anche sputarli fuori. Il motivo per cui i batteri da laboratorio non hanno quasi resistenze, perché? Perché nei cicli di replicazione non hanno bisogno di difendersi da nulla, per cui li hanno espulsi, il DNA è inutile, non è come l'appendice che noi ce la teniamo sempre e non serve più a niente. vengono eliminati. Per cui se cioè, può succedere che alla fine batteri che presentano il costrutto all'interno siano pochi, abbiano una bassa efficienza, e questo può creare degli studi, perché per fare degli studi validi noi invece dobbiamo puntare sulle grandi quantità. A noi serve sempre che ci sia tanta roba, perché è roba piccola, e per poterla analizzare tu devi averne delle quantità molto grandi, semplicemente per visualizzarla, per poterla studiare, per poterla. Quindi serve che l'efficienza sia alta. Esistono dei trucchi per aumentare l'efficienza, uno di questi è non usare batteri, non usare vettori normali, usare per esempio dei vettori virali, e ne avrete sentito adesso parlare, i virus sono dei vettori naturali, perché la loro vita parte proprio dal fatto di dover spostare il loro acido nucleico da un organismo all'altro. Quindi se si inserisce un qualcosa all'interno del virus è molto più facile andare a farlo esprimere nelle cellule. Quindi rispetto a questa soluzione che vi ho proposto esistono dei meccanismi che aumentano l'efficienza di trasformazione. Chiaramente più aumenti l'efficienza di trasformazione più usi delle cose che potrebbero avere degli altri effetti. Il virus, se non stai attento, per caso questo virus, in genere quello che si fa è togliere al virus i geni che permettono la riformazione del virus stesso, per cui il virus è in grado ancora di infettare ma non è poi più in grado di ricostruire il virus e quindi di rompere la cellula e di andarsene via. Ma se questo virus per qualche motivo recuperasse questi geni che noi gli abbiamo tolto, anche solo perché l'organismo in cui noi lo andiamo a inserire è già stato in contatto in precedenza con quel virus, quindi via al suo interno, noi potremmo creare un'infezione virale in una cellula che era sana, quindi possiamo creare problemi grossi. Soprattutto quando si va a inserire qualcosa all'interno di una cellula, questa cellula, vi dicevo, può essere quasi intossicata da quello che noi gli abbiamo inserito. La cosa può dipendere dal fatto che magari gli abbiamo inserito il gene per una proteina che risulta tossica per quella cellula, magari non tossica in generale, ma tossica per quella cellula può essere. Oppure che siamo riusciti misteriosamente ad avere un'altissima efficienza di trasfezione, abbiamo una cellula con tantissimi vettori all'interno che ne produce tantissimo, benissimo, però produce talmente tanto di quella proteina che le funzioni di quella cellula non sono più in grado di venire svolte correttamente. Quindi è un effetto di intossicazione, potremmo definirlo, per cui la cellula alla fine o muore o deve disfarsi di quel vettore che noi abbiamo inserito, o smettere di trascriverlo in qualche modo, metilarlo, cioè difendersi. Inoltre per i plasmidi batterici vi dicevo che c'è questo problema, che appunto hanno delle dimensioni abbastanza piccole, quelli più grossi arrivano alle 8.000-10.000 paia di basi, noi non possiamo inserire dei geni enormi al loro interno. Il gene dell'insulina è un gene abbastanza piccolo. Quando parlo di geni da inserire, ricordate che parlo sempre di cDNA, cioè i geni creati dalla trasformazione al contrario dell'RNA messaggero maturato, quindi senza gli introni, sennò sarebbero delle cose infinite. Il gene insulina è piccolo, però per esempio pensiamo al gene della distrofia, un gene gigante, sarebbe impossibile ficcarlo all'interno di un plasmide, bisognerebbe spezzettarlo in tante piccole componenti, che non avrebbe assolutamente senso. Per cui si usano degli altri vettori. Il
piccolo, nel senso fare ogni plasmide con un pezzo, esatto. E sperare che almeno in uno dei batteri dove sarebbe entrato ce ne entrati tutti quanti.
No, ma non sarebbe lo stesso uguale, perché non servirebbe. Poi dipende dagli studi che devi fare, però può servire spezzettarlo per altre cose, ma non per far esprimere la proteina, no. Allora si sceglie dei vettori diversi comunque. Primo scelto dopo quelli plasmidi c'è stato quello del batteriofago lambda, adesso se ne usano tantissimi altri. Quello del batteriofago lambda è questo. Il batteriofago l'avete già visto da qualche parte, cioè, ha questa struttura qua, è un esagono come testa, ha una testa formata da un esagono proteico, struttura epica, e poi una coda lunghissima, sempre proteica. All'interno di questo c'è un frammento di DNA, il batteriofago lambda funziona a DNA, è un DNA a doppio filamento, sapete che alcuni virus sono addirittura a single filamento, quindi complicano un po' la cosa. Questo qui è a doppio filamento di DNA e sta all'interno di questa testa. Questa qui funziona come una molla, la coda, cioè quando questa struttura, non si vede benissimo perché è una foto vera del virus, quando si trova e ha delle specie di tentacolini, non so se li vedete qua in fondo. Praticamente questi tentacolini aderiscono alle cellule, in genere eucariote, ma possono infettare anche cellule eucariote. Quando questa adesione è avvenuta, questa coda funziona come una specie di molla per cui si restringe, cioè questa grossa distanza tra questi filamenti della testa viene accorciata, si avvicinano, e il DNA, quindi l'acido nucleico che è contenuto nella testa, viene interamente iniettato, sparato all'interno della membrana, come se facesse un'iniezione alla cellula, si appoggia lì e inietta il DNA e quindi fa entrare il DNA all'interno della cellula. Questo DNA è in grado di poi i virus, appunto, dicevo che sono macchine per trasportare gli acidi nucleici, quindi hanno tutti dei loro sistemi molto complessi, di andare a integrarsi col DNA della cellula che l'ha ospitato. Una volta che inserisce il DNA della cellula che viene ospitato, la cellula che lo ospita inizia a esprimere quel DNA, che però non è DNA suo ma è DNA virale, perché non lo riconosce come DNA virale. Quindi produce al suo interno tanti messaggeri, RNA messaggeri, simili a quel DNA virale. Alcuni di questi originano le proteine che riformeranno quello che è chiamato capside virale, cioè tutta la struttura proteica del virus. Altri ridaranno il DNA che va all'interno della testa del virus. Quando il virus si riforma completo, quindi capside più acido nucleico all'interno della cellula che ha infettato, inizia quello che è il ciclo litico, rompe la cellula e la cellula muore e se ne va libero a infettare un'altra cellula. Ovviamente si è replicato, quindi se prima era un virus che ha attaccato una cellula, ne escono 100 dalla cellula stessa. Quello che si fa per sfruttare i virus cos'è? Questa è la struttura, per esempio, del genoma del batteriofago virale. Si è andato a vedere che cosa esprimevano i geni del batteriofago e si è visto che esiste una serie di geni posti in questa zona qua, che sono quelli che codificano per le proteine che formano la testa del virus. Poi c'è una zona con tutte le proteine che codificano per la coda del virus e poi c'è tutta una zona che caratterizza le funzioni litiche, cioè quella che crea quegli enzimi che vanno a rompere poi le cellule per liberare quei virus una volta che sono formati. Cosa si fa? Normalmente si va a inserire il DNA che noi vogliamo spostare utilizzando un batteriofago in modo da inibire completamente la formazione del ciclo litico, perché quello che ci interessa è che non si riformi il virus all'interno della cellula, se no abbiamo solo infettato la cellula. Noi invece dobbiamo far entrare il DNA utilizzando il virus, ma non dobbiamo riformare il virus. Per cui in genere nei batteriofago lambda si va a inserire il DNA di interesse all'interno, proprio nel mezzo tra i geni che codificano per la testa e la coda e i geni della funzione litica. In questo modo, se noi andiamo a inserire qualcosa qua, questa roba qua non è più in frame, non è più leggibile, non viene più trascritta, quindi abbiamo annullato completamente il ciclo litico del virus. Sul batteriofago lambda si è abbastanza tranquilli perché non è un virus potente che ha grandi capacità di modificarsi. Per infettare cellule umane adesso si usano molto sia gli adenovirus, di cui parleremo tanto, qua dove c'è scritto replaceable,
cioè,
dopo la coda, prima del ciclo litico, in modo da andare a inibire i geni che sono importanti per la degranulazione e la formazione del ciclo litico. Per infettare cellule umane ci sono molti lentivirus, i retrovirus, sono tutte modificazioni del nostro amico HIV, e il virus anche peggiore si usa l'herpes, e quello che è possibile è che questi geni risaltino fuori, perché se quell'organismo entra in contatto poi con altri virus che invece sono virus normali ma della stessa specie, possono ridargli i geni che noi gli abbiamo tolto sostanzialmente, e quindi si può riformare il virus. Allora, è vero che questo è un vettore per veicolare il DNA. Una cosa è farlo in cellule in laboratorio, una cosa è quando invece lo vogliamo fare su organismi, per esempio per veicolare, immaginiamo un individuo a cui manca un recettore, per cui ha una patologia anche grave derivata dall'assenza o dalla mutazione di quel recettore. È possibile pensare di ridargli il recettore utilizzando i virus, ma ci sono dei problemi. Problemi legati al fatto che dobbiamo usare dei virus molto potenti per aumentare l'efficienza di infezione, quindi far arrivare tanto DNA del recettore alle cellule umane in questo caso. però questo può essere un problema, perché se quell'individuo è già stato in contatto col virus, se entrerà mai in contatto col virus, se quel virus è un virus che si modifica molto frequentemente, cosa nel caso degli adenovirus per esempio, questo può riformarsi, allora sì sì, noi gli abbiamo tolto la malattia da recettare, ma chissà cosa gli abbiamo dato, e quindi bisogna un minimo ponderare. Questo è il ciclo del virus, del batteriofago. Dicevo che ha questa testa formata da proteine, che è proprio a forma di esagono, si vedeva bene prima, che contiene l'acido nucleico, e la coda forma questa specie di siringa che inietta il DNA all'interno della cellula che lo ospita. Normalmente questo DNA si integra nel DNA della cellula ospite e viene trascritto come tutti i geni della cellula ospite, quindi non in maniera diversa.
Si integra nel DNA dell'ospite perché insieme porta degli geni di restrizione?
No, per complementarietà, i virus hanno un genere delle regioni, o hanno dei trasposoni, che sono proprio degli enzimi che glieli vanno ad attaccare artificialmente, oppure hanno delle regioni di complementarietà e degli enzimi che aiutano questa integrazione, hanno dei trucchi per
che
cui...
Che comunque sono espresse all'interno del virus e vengono iniettati insieme?
Sono proteine espresse che vengono iniettate insieme. E in genere sono comunque il DNA che fa per complementarietà, va per questo. C'è una cosa naturale che si chiama ricombinazione, che avviene molto spesso, e che è quella del crossing over della mitosi.
Sì.
È quella che avviene nella maggior parte dei casi, cioè generalmente non serve altro, cioè nel momento in cui c'è un acido nucleico all'interno di una cellula, in contatto col DNA di quella cellula, se c'è occasione di fare ricombinazione, la ricombinazione viene fatta, perché tutti gli organismi hanno questo bisogno di mutarsi, cioè la ricombinazione è un evento estremamente positivo nella vita dell'organismo, non è controllata assolutamente, per cui nel momento in cui si crea una situazione in cui può avvenire ricombinazione, la ricombinazione tende ad avvenire. Poi magari la cellula ce la fa perché è integrato chissà che cosa. Infatti il nostro DNA è pieno di sequenze che sono state trovate per esempio in virus tipo il Molonchia, altri, che sono silenti nel nostro genoma e le trasmettiamo anche ai figli, perché queste sono nelle cellule germinali, ce le portiamo dietro anche da una generazione all'altra, che però non sono ancestrali. A volte creano malattia, perché alcuni tumori nascono da altre patologie, comunque i tumori sono i casi più diffusi come genere. Alcuni virus creano tumore non perché il virus crea il tumore, ci sono molti lentivirus, fanno così, sono virus RNA, vanno a integrarsi, vengono convertiti in DNA, il DNA si ricombina col DNA della cellula umana che li ospita, tendono ad avere la sequenza in cui si ricombina, i posti in cui si ricombina sono sempre gli stessi, a seconda del virus ci sono delle sequenze che vengono riconosciute per omologia, e vanno a interrompere magari dei geni importanti per il metabolismo, per la crescita cellulare, eccetera, e causano tumore. Sono tantissimi. Quindi se molte cause di tumori, tumori genetici rispetto ai tumori sporadici sono una quantità minore in generale, però all'interno dei tumori di origine genetica, questa qui è una delle cause più elevate, cioè l'infezione da virus. Quindi il papilloma è l'esempio, il papilloma per il tumore all'utero.
Blocca la riproduzione cellulare, quindi manda una serie di cellule in ciclo continuo.
Esatto, è quello che fanno. Il papilloma fa questo, integra le cellule dell'utero, si lega, lui non fa niente, c'è un virus che di suo non farebbe, poi tanto male, però va proprio a inserirsi lì, per cui va a bloccare dei geni che regolano il blocco del ciclo cellulare. Questi geni, avendo DNA di questo papillomavirus inserito all'interno, non vengono più trascritti, non vengono più riconosciuti, quindi mancano dei blocchi sul ciclo cellulare, le cellule impazziscono, che scontrascono il tumore. E quindi moltissimo. Qui vedete il ciclo viene chiamato ciclo lisogeno e ciclo litico. L'isogeno è la parte silente dell'infezione virale, in cui il DNA virale viene integrato al DNA della cellula ospite, qui è una cellula batterica per semplificare. Si semplifica con le cellule batteriche perché non hanno il nucleo, allora è molto più chiaro questa cosa che entra il DNA. Nelle cellule eucariote, che nucleo ce hanno, il virus lascia il DNA sempre all'esterno della membrana citoplasmatica, e però il DNA finisce all'interno del nucleo. Quindi c'è comunque modo, ci sono dei carrier che sono quelli interni alla cellula, il virus poi sfrutta tutti i meccanismi della cellula stessa, perché poi alla fine finisce all'interno del nucleo. Però è più lungo il processo, ma ci arriva lo stesso. Ricombina quel DNA
della cellula ospite e resta lì. Ci sono dei virus che restano lì per tutta la loro vita e che magari non fanno assolutamente niente. Altri che quando è venuto il momento iniziano a trascrivere anche questa zona, allora questa zona viene trascritta più e più volte, si creano tanti di questi circoletti che poi era il DNA virale, si creano anche quelle che sono le proteine che costituivano la testa e la coda del virus, allora si riforma il virus assemblato, se ne formano tanti all'interno della cellula e si avvia questo ciclo litico. Raro, no, ormai no. Nel caso più fortunato sono silenti, e la maggior parte, fortunatamente, molte infezioni virali in cui noi andiamo incontro sono silenti, nel senso che si integra effettivamente il virus, però si integra in zone del DNA che le nostre cellule proteggono, metilandole, per cui non le trascriveremo mai per tutta la vita, o in zone del DNA che già erano più o meno obsolete, per cui grazie al cielo, però no, è difficile che portino robe buone. Le portano, nel senso che adesso con la terapia genica si cerca di far questo, si cerca di correggere dei difetti genetici utilizzando dei virus, allora sì, però è una cosa artificiale, è un'infezione. Ormai le modificazioni così casuali che possono portare benefici, ma da sempre, sono sempre molto poche, cioè, poi magari c'è, però la stragrande maggioranza dei casi è sempre quella negativa, l'evoluzione è così. Comunque, per tornare alla lunghezza, dicevo, allora abbiamo visto che il plasmide batterico è piccolino, allora siamo passati al batteriofago che è un pochettino più, più grande, nel frattempo si era riusciti a definire bene quale fosse la struttura dei plasmidi e a modificarla, dicevo, in laboratorio in modo da renderla proprio come lo si voleva. E si sono originati quelli che vengono chiamati BAC, che sono cromosomi artificiali di batterio, in realtà sono vettori, sono plasmidi, sono un po' più grossi perché avendoli creati noi li abbiamo fatti già un pochettino più grandi, arrivano anche alle 30.000 paia di basi. Stessa cosa, abbiamo i PAC, che sono i PAC che li abbiamo visti adesso, che sono quelli dei fago lambda, che arrivano al massimo alle 100.000 paia di basi, scusate. Qui è un K kilobasi, quindi 300 kilobasi, 100.000 kilobasi. Quelli che contengono, che possono contenere più DNA, sono quelli che derivano dal lievito, che sono chiamati YAC, YAC perché lievito è yeast in inglese, quindi sono cromosomi artificiali di lievito. Sono sempre chiamati artificiali perché sono stati modificati con quelle aggiunte che dicevo prima, però sono già presenti, e questi contengono fino a 2 megabasi addirittura di DNA, quindi ci stanno proprio geni interi e sono poi più utilizzati, anche perché poi andando all'interno del lievito le molecole che vengono espresse avranno poi tutte le modificazioni pari a quelle delle cellule eucariote, perché abbiamo la glicosilazione, abbiamo tutte le modificazioni post-traduzionali. Questo cos'è? Questo è bruttissimo, non si vede benissimo, però è di nuovo l'esempio di un plasmide, dove ci sono tutte le zone interessanti per il plasmide. Abbiamo vari siti di restituzione, che sono indicati qua in nero, un gene per la resistenza all'ampicillina, questi qui non riesco a leggere cosa sono, sono i siti LOX, che sono dei siti che servono per quello che possiamo anche fare, inserire all'interno di un plasmide un frammento di DNA e decidere noi quando questo venga espresso. Allora, se noi immaginiamo di voler inserire, di voler studiare un gene, questo gene però immaginiamo che sia tossico, cioè che nel momento in cui noi lo esprimiamo all'interno di una cellula crea della tossicità all'interno della cellula per cui la cellula muore. Cosa vogliamo fare? Noi dobbiamo inserirlo per poterlo studiare, però dobbiamo renderlo attivo soltanto quando interessa a noi, cioè quando dobbiamo studiarlo. Se è già attivo quando noi lo inseriamo all'interno della cellula, la cellula muore e non lo esiste. Esatto, quello che si fa con gli animali e si chiamano mutanti condizionali, e voi mutanti poi li vedete nel corso di genetica, non di biologia, mi hanno detto assolutamente di non farli, però il principio poi del DNA ricombinante è lo stesso, tu vai a costruire il tuo frammento di DNA che è il gene che vuoi inserire, a modificarlo secondo i tuoi interessi, e in questi casi tu andrai ad aggiungere delle sequenze o dei geni che determinano l'espressione del tuo DNA esogeno solo nel momento o nelle condizioni che tu hai deciso valide. Tu puoi o decidere di esprimerlo in certi tessuti, l'animale può non essere interessato ad avere un animale che esprime tutto o qualcosa, allora puoi mettere delle sequenze che vengono riconosciute soltanto dalle cellule del pancreas piuttosto che dal neurone. Allora il neurone non verrà espresso perché non viene riconosciuto, anche se ce l'ha, nel pancreas no, del topino. Oppure magari espressa in un certo momento della vita dell'animale, quindi se è un gene che è importante per lo sviluppo, per esempio, a volte non lo si fa esprimere durante lo sviluppo, nel senso che se è un gene basilare per lo sviluppo del topo e noi lo attiviamo subito durante lo sviluppo, allora chiaramente il topo morirà nel momento in cui noi andiamo ad attivare questo gene, non si svilupperà. Però possiamo invece dire, topo sviluppati normalmente, poi andare ad attivare questo gene e vedere se questo gene, una volta che l'organismo si è sviluppato, ha delle altre funzioni o quali sono le sue funzioni principali, cioè qual è il suo modo di agire. Scopriamo su che via biochimica agisce e quindi riusciamo anche a capire come regola lo sviluppo. E queste sono sequenze che sono lo spinca, che poi in azzurro, che noi puoi leggere, sono sequenze che servono a fare questo, cioè a determinare la condizionalità di quando noi andiamo a esprimere la struttura che noi abbiamo inserito. Si immagina il nero di mettere il nostro gene esogeno, e questo è un fago Olanda, si va a inserire questo plasmide all'interno del fago, il fago andrà a infettare la cellula ospite, che inserirà il DNA all'interno e quindi avrà recuperato il DNA esogeno dal nostro plasmide. Quindi se noi volevamo metterlo in un vettore batterico in plasmide, noi direttamente tagliando e incollando con la ligase potevamo aggiungerlo ai vettori. Per inserirlo nei virus il concetto è un pochino più complicato, noi non possiamo estrarre il DNA virale e tagliuzzarlo e aggiungerci un DNA esterno, ma quello che facciamo è fare questo passaggio intermedio all'interno di una cellula ospite, cioè andare a infettare, a mettere nella cellula ospite dall'alto, da un lato un plasmide col DNA che noi vogliamo inserire nel virus e poi infettare questa cellula col virus. Se abbiamo usato le sequenze giuste per la ricombinazione, quello che succederà è che il virus andrà a prendersi quel frammento di DNA esogeno che noi abbiamo, che volevamo passare al virus, in questo caso al batteriofago, che potrà con esso infettare poi tantissime cellule. Ovviamente noi avremo creato un unico batteriofago col DNA esogeno, quindi dovremo infettare prima delle cellule condannandole, in modo da formare tanti batteriofagi che hanno all'interno il nostro DNA esogeno. Quando avremo tanti di questi vettori, perché questi sono vettori, li useremo sulla cellula target per andare a vedere la funzione del gene che abbiamo inserito. Allora, questo è il plasmide lo IAC, quello del lievito, a parte le dimensioni che vi ho detto che arriva fino a tenere 2 megabasi di DNA, quindi può contenere quantità molto maggiore di DNA, la struttura vedete che è sempre la stessa, ci sono ovviamente una cellula eucariota, quindi avrà le telomerasi, avrà tutti gli enzimi delle telomerasi, avrà delle sequenze riconosciute dalle cellule eucariote. E qui non vorrei che entrasse nella biochimica della cosa, quello che si fa è inserire sempre il gene di interesse al posto di questi 3 geni qua, che sono stati selezionati appunto perché possono venire tranquillamente rimossi, al posto dei quali si può mettere il DNA esogeno. E quindi si può andare poi a infettare del DNA. Allora, perché si può fare quello? Noi abbiamo detto finora, vi ho fatto l'esempio più semplice, che è quello di mettere un DNA per andare a vedere la funzione. In realtà noi con il metodo del clonaggio noi possiamo anche studiare un DNA che non conosciamo nella sua totalità e creare quindi quelle che vengono dette librerie genomiche. La libreria genomica è una libreria, una collezione, un insieme di tutto il DNA genomico. Quindi vuol dire che è come se noi spezzettassimo il DNA genomico in tanti frammenti all'interno di una stessa specie. Quindi per studiare il DNA genomico noi possiamo tagliarlo con un enzima di restrizione, a caso, origineremo tanti frammenti. clonare ognuno di questi frammenti all'interno di un plasmide, che ne so, di lievito, di batterio, non ha importanza, e origineremo una libreria in lievito di genomico umano, per esempio. Ognuno di questi plasmidi ovviamente avrà un pezzettino del genoma umano. Plasmide per plasmide non possiamo studiare la funzione. Chiaro che è casuale, nel senso che noi possiamo avere rotto dei geni, noi parliamo con un enzima a caso, non sappiamo cosa andiamo a fare all'interno del genoma, nel senso di che geni andiamo a intaccare. Però all'inizio, quando non sapevo assolutamente nulla del genoma, è stato un buon punto di partenza per andare a posizionare, a studiare certi geni. Le librerie, queste sono più o meno le dimensioni che possono avere, cioè sostanzialmente 1,5 per 10 alla quinta cloni contengono tutto il DNA, sono una quantità considerevole, però si lavora tantissimo con questi ancora adesso. Chiaramente si può fare anche librerie di cDNA. Le librerie di cDNA sono molto meno grosse, perché ovviamente il DNA è copiato dalla proteina, e da un lato possono sembrare più informative perché noi abbiamo soltanto i geni e perdiamo tutto il resto del DNA. Come si fa a costruire una libreria? Si prende un lisato di cellule. Immaginiamo di voler fare una libreria di genomico di neutrofili umani, quindi prendere tutto il DNA dei neutrofili umani. Allora andremo a isolare i neutrofili umani, andremo a lisare i neutrofili umani fino a far fuoriuscire tutto il DNA dal loro interno. Poi andremo a tagliare questo DNA con degli enzimi. Questi enzimi origineranno dei tagli che però sono casuali, cioè non sono casuali perché l'enzima taglia sempre nello stesso punto, però saranno casuali per quanto ne sappiamo noi a livello della sequenza del DNA.
Non sono necessariamente funzionali,
noi possiamo tagliare all'interno di un gene, all'interno di un promotore, noi tagliamo semplicemente una sequenza riconosciuta di nucleotidi, quindi possiamo creare dei frammenti che sarebbero funzionali, ma sicuramente non lo sono più. Però cosa facciamo in questo modo? Noi originiamo dei frammenti che possiamo andare a esprimere e a legare nei vettori. Questo a cosa serve? Serve al sequenziamento del DNA. Quando si è sequenziato il DNA per avere tutta la sequenza del DNA, non si è preso il DNA e si è iniziato dal primo nucleotide a sequenziarlo fino all'ultimo, ma si è proceduto in questo modo. Si è fatta una libreria di DNA genomico umano e si è creato questi frammenti di DNA, si è sequenziato un frammento dopo l'altro. Chiaramente, se noi tagliamo un enzima, guardate la prima fila, origineremo, in questo caso immaginate quattro frammenti, adesso è una spiegazione. Si può sequenziare il frammento 1, il frammento 2, il frammento 3, il frammento 4. Noi abbiamo la sequenza di questi quattro frammenti, ma non sappiamo qual è il loro ordine soprattutto. Noi abbiamo quattro frammenti, 1, 2, 3, 4, ma non sappiamo in che ordine sono all'interno del nostro DNA. Per cui lo stesso DNA lo si taglia anche con un altro enzima, per esempio, e si origineranno altri frammenti di cui di nuovo noi non sappiamo qual è l'ordine, però sequenziamo anche quelli. E lo si è fatto con vari enzimi, è stato fatto così, è un processo veramente lungo. E del resto, allora cosa succede? Immaginate di avere soltanto questi due per semplicità. Il primo ha tagliato tre volte, abbiamo quattro frammenti, il secondo ha tagliato due volte, abbiamo tre frammenti. Però noi non sappiamo qual è l'ordine. Allora, in realtà abbiamo però quelli che vengono chiamati contigs, cioè contigui. Se noi andiamo a sequenziare, noi abbiamo questo frammento 1 che avrà una sequenza A, C, G, 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 G. Quando andiamo a paragonarla con le altre sequenze, noteremo che il frammento 5 nei primi nuclei sarà esattamente uguale al frammento 1, giusto? Quindi, e poi noteremo che il frammento 5 è anche uguale al frammento 2 per un pezzo. Allora cosa ci diremo? Che non sappiamo dove sta il frammento 5, non sappiamo dove stanno il frammento 1 e 2, però sappiamo che il frammento 1 e 2 stanno vicini, giusto? Perché adesso i numeri essendo in sequenza non aiutano forse, però se questi nucleotidi qua noi li troviamo su questo pezzettino e poi noi troviamo questi nucleotidi qua sempre su questo pezzettino, tagliando con questo secondo enzima noi questi nucleotidi li avevamo tutti insieme, allora vuol dire che per forza l'1 e il 2 sono vicini in quest'ordine, perché il 5 li contiene, però il 2 2 ha anche un pezzettino in più. Questi nucleotidi che noi troviamo nel 2 non li troviamo nel frammento 7, ma li troviamo nel frammento 6. Allora sappiamo che qui ci sta il frammento 6. E di nuovo vediamo che il 3...
Questi sono tagliati tutti con lo stesso regime di registrazione o a sequenze più lunghe sono tagliati con le registrazioni
di ogni fila qua è stata tagliata con due registrazioni diverse.
Così vengono parlati. Cosa trovo uguale da una parte all'altra, mi dirà che cosa segue cosa e speriamo in bene.
No, funziona, è un lavoro come cicoloso.
Ma quindi anni dovrei aver fatto.
Ci sono riusciti in 12 mesi, 11 mesi. Quindi, no, servivano solo tanti soldi per fare quello, perché è un lavoro molto. Quello che costa è il sequenziamento di tutte queste, e costa tantissimo proprio il sequenziamento dei vari pezzi. E deve essere un sequenziamento preciso, anche perché sembra facile così, però. Se prendiamo il mio DNA di neutrofili e il tuo DNA di neutrofili, non è uguale, è diverso. Inoltre io potrei aver avuto delle mutazioni, cioè, quindi nel momento in cui si voleva sequenziare il DNA umano, si è dovuto scegliere il DNA di uno, ma non era il DNA rappresentativo di tutta la popolazione umana. Allora si è dovuto prendere il DNA di uno, poi prendere il DNA di un altro, andare per popolazioni e andare a scegliere quali sono le situazioni più rappresentate. Allora si è potuto dire questo è il DNA più presente qui, questo è ancora più complicato di così, cioè non so se mi sono spiegata.
Questo è quello che si fa per sequenziare
questo è quello che si è fatto,
un campione di DNA per vedere se la cosa è rappresentativa, bisogna rifarlo su un tot di individui e andare a vedere
e
anche
quale è quello
che più probabilmente avviene nella tale popolazione una mutazione, un cambiamento.
Anche perché qui potrei avere una mutazione che è silente, che non è, però non è stato. Poi ci sono delle variazioni, il DNA non è le basi varie, se sarebbero tutti silenti, ci sarebbero dei cloni, invece non lo siamo. Quindi ci sono delle differenze che sono normali, delle differenze che invece non sono normali. Il confine non è così.
Quando si fanno di quelle cose si fa sempre.
Quello sì, però lo si fa nei casi della malattia. Allora, se io dico devo cercare chi è malato di distrofia, la Duchenne è la più facile da fare l'esempio, perché la Duchenne è una malattia che deriva sempre da mutazioni sul gene della distrofina. Più o meno le mutazioni sono state identificate, anche perché quelle che non sono quelle mutazioni lì danno un'altra sindrome, quindi siamo a posto. Allora tu cerchi quella mutazione, allora tu hai un campione positivo che sai che è malato di Duchenne, che ha quella modificazione, cerchi la modificazione negli altri. Ma in questo caso non stiamo parlando di modificazione malattia, stiamo parlando di variazione all'interno di una specie, che è ben diverso, cioè non c'è uno che è quello che dovrebbe essere e gli altri che si differenziano da questo. Abbiamo solo la diversità, e viene fuori quando tu vai a sequenziare le profile per le profile. Lì la diversità, cioè.
Sì.
E quindi nel momento in cui tu devi andare a dire qual è il genoma umano, qual è il genoma umano?
Io posso prendere il malato che ha la tale mutazione e usare lui come comparazione per trovare la mutazione negli altri, in realtà ho scoperto tutti quelli che hanno il naso lungo.
Sì.
Perché ho sbagliato a interpretare la
cosa. Poi noi tutti abbiamo delle mutazioni al nostro interno, più o meno dannose, ma ne abbiamo sicuramente. Cioè, perché la vita è un processo che muta il nostro DNA, quindi comunque questo è stato facile col topo, quando si è sequenziato il DNA del topo è stato semplicissimo, perché noi abbiamo questi ceppi di topi singenici, per cui tu scegli il ceppo di topo, prendo il topo BAL6, prendo il topo C7, il B7 e all'interno di quella popolazione il DNA è tutto uguale, ma l'uomo no, ma anche il topo che troviamo in cantina da noi sarebbe diverso, però comunque si procede in questo modo, cioè lo stesso DNA è stato tagliato in vari modi e si cerca. Si lavora tantissimo ancora sulle librerie perché gran parte del nostro DNA ha delle funzioni ignote. No? Allora, quando si trova qualcosa di interessante, si va a costruire per esempio il DNA che corrisponde alla proteina che abbiamo trovato, si va a dire vediamo se troviamo il DNA di questa proteina. Allora si paragona questo DNA alle librerie. Allora, se noi troviamo una proteina che è funzionale ai neutrofili, pensiamo che sia importante per l'infiammazione, che bello, non sappiamo qual è il gene, andiamo a trasformarla in cDNA e a paragonarlo a quello di una libreria di DNA preso dai neutrofili. Dovremmo trovare qualcosa di più ci assomiglia se non altro, perché poi appunto paragonando specie diverse non è detto che trovi la stessa cosa, però dovresti trovare più o meno la localizzazione. Questi frammenti vengono detti con tics perché sono sovrapposti. Si può fare anche utilizzando dei fagi, adesso lì l'esempio era fatto nei batteri, io rompo, metto a seconda di cosa? Della grandezza dei frammenti che creo. Se io taglio con enzimi che mi creano frammenti estremamente lunghi, chiaramente dovrò usare dei vettori più grandi, quindi devo fare quelle previsioni che venivano fatte prima. Io non so che frammenti originano l'enzima di restrizione perché non ho la sequenza, se sì la sequenza non vorrei fare questo lavoro qua. Però so che se un enzima taglia ogni 4 nucleotidi avrò più o meno un taglio ogni 284 paia di basi, no? Allora avrò dei frammenti più piccoli, se no avrò dei frammenti più grandi. A seconda di quello che voglio fare li metterò poi in un organismo diverso. Quindi questa è sempre la solita cosa del copia e incolla, però sul batteriofago. Finiamo solo questo. Questo ve l'ho già detto a voce, come si costruisce la libreria, è la stessa cosa. Come si analizzano questi cloni? Quando noi abbiamo la libreria, con la libreria si intende che abbiamo un vettore, sia batteriofago, sia qualsiasi genere, che contiene ogni vettore un frammento del nostro DNA. Non si analizza come vi ho fatto vedere prima con le lineette, quella è una cosa che si fa per cercare di capire come funziona, ma il DNA lo si analizza su dei gel di una sostanza che è agarosum. Il DNA è carico negativamente perché è subenfosfato, per cui se noi lo mettiamo all'interno di un campo elettrico si sposterà verso il polo positivo. Se noi lo mettiamo in un campo elettrico, non in un ambiente liquido, ma all'interno di un gel, di un solido, che nella fattispecie è appunto questo agaroso, cosa succede? Che si muoverà all'interno di questo gel verso il polo positivo, giusto? L'agaroso immaginatelo proprio come un budino, quindi ha una maglia. Noi possiamo decidere a che concentrazione farlo, presenterà dei pori attraverso cui il DNA si può muovere. Chiaramente i frammenti più lunghi di DNA faticheranno a passare attraverso questi pori e si muoveranno nel campo elettrico, ma non alla stessa velocità dei frammenti più corti che invece passeranno tranquilli all'interno dei pori. Per cui cosa succede? Che all'interno di questo gel, nel campo elettrico il DNA si muoverebbe tutto alla stessa velocità. Ma se noi mettiamo questa resistenza a questo gel, a questi pori, cosa succede? Che il DNA che è più corto, i frammenti più brevi, si muoveranno più velocemente verso il polo positivo. Gli altri si muoveranno più lentamente verso il polo negativo. Quindi immaginate che questa roba nera sia il vostro gel di agaroso, è il gel di agaroso, in genere è trasparente bianco, questa è l'immagine che si ottiene. Qui c'era il polo positivo. Scusate, negativo, qui c'era il polo positivo, il DNA viene posto tutto a livello del polo negativo, viene attivato il campo elettrico, viene lasciato passare un tot di tempo, i frammenti si andranno a spostare verso il polo positivo, più sono piccoli i frammenti, più si avvicineranno al polo positivo. Quindi noi abbiamo anche l'idea della grandezza di questi frammenti. Ma come facciamo a vedere con il DNA? Lo possiamo vedere? No. Per visualizzarlo noi dobbiamo inserire qualcosa all'interno del DNA che ci permetta appunto di vederlo. Quindi cosa ci serve? Una sostanza che sia visibile, per esempio fluorescente, ma è un esempio, e una sostanza in grado di legare comunque il DNA. Tutte le sostanze che legano il DNA sono tossiche e cancerogene per forza di cose, perché legando il DNA, intrappolandosi al DNA, fanno sì che creano un ingombro sterico sul DNA, quando questo deve duplicarsi o trascriversi avrà delle modificazioni, quindi creerà mutazioni, sarà fonte di tumore, sarà carcinogenetico, quindi. Per cui tutte queste sostanze che si usa per colorare il DNA sono estremamente tossiche. Nella fattispecie in genere viene usato il bromuro di etilio, che è appunto una sostanza che intercala le basi del DNA e ci si attacca in modo covalente, cioè una volta che gliel'hai messo ci resta. È una sostanza, abbiamo usato questa perché è fluorescente, quindi se di nuovo illuminiamo con luce ultravioletta emette luce, chiaramente non rossa, questa è una foto. E quindi quando noi abbiamo sottoposto all'interno del gel il DNA questa corsa che è la corsa elettroforetica, possiamo poi il gel illuminare con luce ultravioletta e andare a fotografare questi frammenti di DNA. Se noi poniamo vicino a questi frammenti di DNA dei frammenti di DNA di lunghezza nota, che noi sappiamo quanto sono lunghi, noi siamo anche in grado di predire la lunghezza di questi frammenti, non al nucleotide ma in generale. quindi si mette protein e sta per Murphy, praticamente ce ne sono due. In genere sono mix di frammenti di lunghezza appunto nota. Se noi sappiamo in vento che questa banda di marker di DNA è lunga 1000 paia di base e questa qua è lunga 900, noi sapremo che questo frammento che abbiamo ottenuto nel clone 1 sta tra 900 e 1000, dato che più o meno a metà possiamo dire che sarà 950 e lunga 950 nucleotidi. Non sappiamo se è 951, però siamo in grado più o meno di dare già una lunghezza allo DNA e così via. E quindi si può osservare in questo modo. E poi ovviamente si può sequenziare, e questo è un procedimento un pochettino più lungo, che non credo riusciamo a vedere adesso. Vi finisco solo di far vedere la coscia elettroforetica, questo è lo stesso discorso. Normalmente quando si guarda una corsa appare come la vedete qui sulla destra. Questa è l'immagine sulla fotografica che si riesce a visualizzare, quindi si possono colorare le bande. Si colorano in genere di rosso perché il brumuro di tilio è una sostanza rossa, è brumuro, quindi è rosso. E praticamente si può separare tutti i frammenti in cui si è andato a tagliare il DNA, quindi quello che noi avevamo fatto con quegli enzimi di restrizione separando tutti i frammenti. E quindi si può esattamente dire, allora, con l'enzima di restrizione 1 noi abbiamo 5 frammenti di queste dimensioni, con l'enzima di restrizione 2 abbiamo, non so quanti sono, tutti questi frammenti di queste dimensioni, e via dicendo. Noi abbiamo già un'indicazione dei siti di restrizione sul DNA e poi andando a sequenziare riusciamo a costruire tutta la mappa del DNA stesso. Questa si dice mappatura enzimatica, nel senso che noi da un tratto di DNA, tagliando con due enzimi diversi, siamo in grado di ricostruire i siti enzimatici presenti sul DNA. Magari non sappiamo niente di quello che ci sta come nucleotidi tra i siti, però sappiamo dire la sequenza dei siti enzimatici all'interno di uno stesso DNA. L'esempio è un frammento di DNA, noi proviamo a tagliarlo con un enzima e vediamo che originiamo tre bande, tre frammenti. Se lo tagliamo con l'altro enzima originiamo di nuovo tre frammenti che però hanno delle lunghezze diverse. Noi le lunghezze le scopriamo grazie alla corsa elettroforetica. Poi cosa facciamo? Noi non saremmo in grado di localizzarli, però possiamo fare un ulteriore taglio dello stesso frammento di DNA usando i due enzimi insieme, che origina, quindi sono rappresentate le bande, ma queste bande indicate qua piccoline. Cosa ci dice? Che questa banda 1 e 4 è presente sia se noi tagliamo con l'enzima 1 da sola, sia se tagliamo con tutti e due gli enzimi. Quindi è una banda che sarà delimitata in tutti e due i casi da sito di taglio per quell'enzima. Viceversa, questa qui sarà una banda che è delimitata per il sito di taglio dall'altro enzima. Quindi sarà questa qua, presumibilmente, mentre questa qui sarà questa. Quello che vediamo è che questa banda enorme che veniva fuori quando noi tagliamo con un enzima solo scompare quando noi tagliamo con due enzimi e origina tre bande. Quindi siamo in grado di dire, allora, se noi perdiamo quella banda vuol dire che, dato che deve originare tre bande, tra i due siti del primo enzima dobbiamo avere due siti del secondo enzima. Giusto? Questa qui. Allora, se noi immaginiamo questo frammento, tagliamo solo con questo enzima, originiamo tre bande, che sono posizionate così, noi non lo sappiamo in realtà, però un frammento, un secondo frammento, non guardare IND, è il terzo frammento. Questo qui è un frammento lunghissimo, che è quello che origina questi 4.1 kilobase. Quando noi tagliamo anche con IND, che ha tre siti di restrizione, intanto non è neanche rappresentato, perché è molto piccolo, originiamo tre frammentini. Cosa significa? Che in realtà questa banda grossa che avevamo, che era delimitata da PST come sito, tagliando anche con l'altro enzima, diventa tre bande. Quindi IND sarà interno a questa banda. Le distanze le ricaviamo dalla lunghezza dei frammenti che si creano. È abbastanza complesso, perché a volte hai tanti enzimi, ma è molto molto divertente, nel senso che tutti dire. Se questo è un esempio più semplice, su un plasmide di circa 10 kilobasi voi avete tre siti di taglio, di cui due per lo stesso enzima, il QR1 e uno per BAM. Allora, questo è il nostro marker che ci dice la lunghezza dei frammenti. Questo è il plasmide intero. Quando noi corriamo il plasmide intero in un gel succede una cosa strana: questo plasmide è tondo, non è lineare. Se fosse linearizzato si sposterebbe in base alla sua lunghezza, perché sarebbe un frammento. Una cosa tonda, super avvolta, crea un ingombro diverso all'interno del campo magnetico della rosa e crea dei problemi. Per cui in genere i plasmidi tondi che corrono danno questo aspetto qua, cioè corrono, è come se pesando tanto andassero a finire molto in basso, non sono frammenti, è un tondo intero il plasmide. Per cui è come se pesando tanto finisse, rompesse questa cosa e finisse più in giù, lasciandosi degli strascichi che in genere sono un doppietto molto molto alto. Questo è l'aspetto caratteristico che ha un plasmide, per cui la dimensione non dovete neanche andare a leggere più il plasmide.
La doppia banda di sopra è perché si rompe?
No, è proprio sì, uno strascico che lascia, non si rompe perché sennò si linearizzerebbe. Quindi questi due sono i due frammenti che si sono rotti e si sono linearizzati. Questo qui è quello che precipita, possiamo dire, all'interno del campo elettrico. Non dovete guardare il peso molecolare del plasmide, è proprio la corsa, però si mette sempre perché dà un paragone, cioè se è successo qualcosa, per cui noi abbiamo usato l'enzima di restrizione, ma questo enzima non è tagliato bene perché la temperatura era diversa, perché abbiamo tenuto poco tempo, va a sapere. Allora noi ci ritroviamo dove ci aspettavamo delle bande, una situazione tipo quella del plasmide, quindi bisogna sempre avere vicino anche il plasmide per sapere se è quello, va bene, dobbiamo fare, insomma, è un controllo. Poi qui c'è il sito di taglio, abbiamo messo il plasmide tagliato con l'enzima BAM, BAM vedete che taglia un'unica volta, quindi cosa farà? Linearizza il plasmide, giusto? Taglia un'unica volta, se noi tagliamo solo con BAM il plasmide avremo, invece che il circoletto, avremo un filo di DNA che stavolta nel campo elettrico correrà all'altezza giusta, perché essendo lineare segue quella regola che dicevamo prima, e infatti vedete che da un'unica banda molto alta sarà a 10.000 come la banda del marker. Se invece tagliamo quel secondo enzima che origina due siti di taglio, noi originiamo due frammenti, e vedete che infatti ci sono due frammenti, la somma di questi due frammenti deve dare 10.000, perché 10.000 il plasmide non si scappa, ci sarà un frammento più grosso e un frammento più piccolo. Questo qui è il genomico, cioè se noi immaginiamo una corsa elettroforese per mettere tutto questo fustone di DNA che è il cromosomico, il genomico super avvolto, invece di dare, il plasmide dà questa roba qui, il genomico dà una, si chiama smirrata, cioè tutta una colorazione uniforme della banda, come se il DNA si diffondesse lungo tutto il gel, perché in realtà il genomico è molto molto grosso, nel momento in cui noi lo carichiamo si frammenta, lì veramente si rompe in tantissimi pezzi, per cui sostanzialmente ci sarà più o meno un pezzo di ogni grandezza. Allora non si vedono le bandine dei vari pezzi, si vede soltanto una colata di DNA all'interno della nostra sequenza, solo per dirvi cosa poi si vede all'interno. Io adesso vi faccio andare, però se avete voglia lasciate questo bel esercizio qua, che è la stessa cosa, è una mappa aiutata, è un plasmide di 10 kilobasi. Questo è il plasmide, ovviamente, vedete che ha il doppietto in alto a 10.000, il doppietto sotto è poi quello che precipita, e poi ci sono i siti di taglio per questi vari enzimi che sono B e P separatamente, oppure B e insieme, B, P e P separatamente, e in base a questo uno è in grado di costruire la mappa del plasmide. In realtà sono segnati i siti, quindi basta che riuscite a arrivare, però se volete provare a vedere se ci riuscite è divertente. Per concludere, soltanto si dice mappa fisica quando noi utilizziamo la restrizione per andare a conoscere la posizione reale relativa delle varie sequenze, quindi misuriamo con le varie paia di basi la posizione delle sequenze. La mappa genetica invece non è così, quindi nella mappa fisica noi abbiamo un sequenziamento, dobbiamo alla fine sapere tutti i nucleotidi. Nella mappa, oppure anche se non sapere tutti i nucleotidi, sapere la sequenza dei siti di restrizione è già una mappa fisica. In biologia molecolare si parla anche di mappe genetiche, ne avrete sentito parlare, quella è un'altra cosa. La mappa genetica non è fisica in alcun modo, non c'entra la distanza in termini di nucleotidi, ma considera il riarrangiamento del DNA, per cui magari i tratti di DNA tra loro distanti riarrangiano e si muovono, dipendono nello stesso modo, per cui hanno, sono geneticamente, mappano nella stessa posizione. Quella che si ottiene col bandeggio dei cromosomi è una mappa genetica, perché quelle zone bandeggiate si comportano nello stesso modo, cioè tutti i geni contenuti al loro interno hanno la stessa frequenza di ricombinazione, però possono essere vicini, sono all'interno di frammenti del cromosoma, possono essere molto molto lontani tra di loro. Quindi mai confondere mappa fisica con mappa genetica. Noi qui parliamo di mappe fisiche sui fenotipi molto spesso, quindi sulle malattie parli di mappe genetiche, perché io magari ho un fenotipo che è uguale, che mi deriva da situazioni a livello del DNA completamente diverse che compaiono nello stesso modo. Quindi bisogna un attimo, e questa è un'immagine di una mappa fisica in cui noi abbiamo tutti i nostri siti eccetera, di una mappa genetica dove magari questi qui vanno in sequenza ma non hanno niente a che fare. Io mi interromperei qua perché sono già tardissimo, mi sento tanto, vi ho stordito un po'. Se non è chiaro qualcosa la prossima volta lo rivediamo, non a parte che era finita, ma lo diciamo la prossima volta. Sì. E se volete prenderle, esatto, no? Sono cambiate da quella dell'1 sostanzialmente, però ci sono tutte.
Sono cambiate da quella?